Cristo nel mio animo oggi è un canto di lode. Alleluia. E il mio cuore era in distretta, ma ho dovuto sopracciglio accigliato di Geova e laggiù nel fosso dove i miei peccati mi avevano trascinato. Ho gridato al Signore dalla profondità di quelle sabbie che sprofondano, e Egli teneramente mi ha portato fuori in un cielo, in un giorno splendente. Ma Egli mi ha tirato fuori dalle sabbie che sprofondano, ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimanga, e mette un canto nel mio animo. È un canto di lode. Egli mi ha posto sulla roccia che è forte al suo fianco. I miei passi sono stati stabiliti e io rimarrò qui. Non c'è pericolo di cadere mentre rimarrò qui, ma rimarrò in piedi per la sua grazia finché otterrò la corona. Egli mi ha tirato fuori dalle sabbie che sprofondano, mi ha posto i miei piedi sulla roccia per rimanerci. E ha messo un canto nel mio animo, è un canto di lode. Alleluia. Egli mi ha dato un canto, era un nuovo canto di lode. Di giorno e di notte io innalzerò le sue dolci note. Il mio cuore trabocca, sono felice e libero. E loderò il mio Redentore che mi ha venuto in soccorso. Egli mette un canto nella mia anima oggi, un canto di lode. Alleluia. Egli mi ha dato un canto nuovo, un canto di lode. Di giorno e di notte io innalzerò le sue dolci note. Il mio cuore trabocca, sono felice e libero. Loderò il mio Redentore che mi ha venuto in soccorso. Oh, Egli mi ha portato fuori dalle sabbie che sono fonte. E ha posto i miei piedi sulla roccia finché ci rimango. Adesso un canto nella mia anima, è un canto di lode. Alleluia. Io canterò della sua meravigliosa misericordia verso di me. Lo loderò finché ogni uomo vedrà la sua bontà. Canterò della salvezza a casa e all'esterno, finché molti sentiranno la verità e confideranno in Dio. Oh, Egli mi ha portato fuori dalle sabbie che sprofondano. Ha posto i miei piedi sulla roccia finché ci rimango. Questo è un canto che mi piace, un canto di lode. Battiamogli le mani. Vi ha portato fuori? Lode al Signore. Ancora una volta. Siete felici di essere qui stasera? Avremo un tempo meraviglioso. Egli mi ha portato fuori dalle sabbie che sprofondano. Egli ha posto i miei piedi sulla roccia perché ci rimangano. E mette un canto nella mia anima, un canto di lode. Quarto verso. Io canterò della sua meravigliosa misericordia verso di me. Io lo darò perché tutti gli uomini vedranno la sua bontà. Canterò della salvezza a casa e all'esterno, finché molti sentiranno la verità e confideranno in Dio. Out of the miry grave, He set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise. Alleluia. Amen. Lode il Signore. Sì, dovete essere più felici di così per me. Dovete essere più felici di così. Sì. Lode al nome del Signore. rub me out of the miry clay. Oh, ele mi ha tirato fuori dalle sabbie mobili e ha posto i miei piedi sulla roccia finché ci rimangano. Mi mette un canto nelle mie anche oggi, è un canto di lode, oh alleluia. Secondo verso. E mi ha posto sulla rocca forte al suo fianco. Le mie passi sono stati stabiliti e qui io rimarrò. Non c'è pericolo di cadere finché io rimarrò qui, ma prenderò posizione per la sua grazia finché otterrò la corona. Battiamo le mani per una volta. Ecco, egli mi ha tirato fuori dalle sabbie morte. Ha posto i miei piedi sulla roccia perché ci rimane. E mette un canto nella mia anima. Un canto di lode. Alleluia. Amen. Non siete felici per questo? Lode il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Oh, che privilegio e onore essere qui nella casa del Signore stasera. Indovinate un po' cosa abbiamo fatto. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen. Amen. Lode al Signore. Lode al Signore. Potete sedervi. Vedete quella colonna di fuoco là? È proprio qui. Oh. Oh. Lode il nome del Signore. Lode al Signore. Grazie Signore Gesù. Lode il Signore. E non è solo, è una realtà. È una promessa. E potreste non essere in grado di vederla, ma potete sentirlo. E lo so, è proprio qui, è proprio là. E posso vederlo in ognuno di voi, sposa di Gesù Cristo. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi stasera e nella casa del Signore, in un luogo molto speciale che ascolta soltanto il luogo di adorazione provveduto da Dio. Amen. Amen. E sappiamo che quel luogo di adorazione provveduto è la parola, è il Signore Gesù, è il messaggio dell'ora. Quello è il luogo provveduto da Dio per questo giorno. Quella è la rivelazione che noi sappiamo che siamo venuti a questo, che è l'unico modo in cui Egli incontrerà il credente tramite questa parola. Perché è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed è oggi. È qui in mezzo a noi. Non c'è lievito fra noi. Neanche un po'. Perché ha detto solo un pochettino di lievito farà lievitare l'intera pagnotta. Non ne vogliamo nessuna parte. Vogliamo solo questo messaggio. Vogliamo la pura, inadulterata parola di Dio. Amen. E cos'è quella parola? Ascoltate questo. È un luogo di perfezione che vi sta chiamando a quella perfezione. Ha detto, voi dovete essere perfetti per arrivarci. Amen. Come possiamo diventare perfetti? Ascoltando e credendo questo messaggio. Questo è l'unico modo in cui possiamo essere perfetti. E quello ci rende perfetti, giustificati, la sposa di Gesù Cristo. Oh, quella è una delle nostre parole preferite, non è così, sposa? Giustificati. Loda il nome del Signore. Ascoltate questo. È un regno perfetto, quindi deve essere un popolo perfetto. Sta parlando di noi. Perché voi dovete stare ed essere sposati
ad un perfetto figlio di Dio e voi dovete essere una sposa perfetta, quindi come potete essere farlo? Essere nient'altro se non la parola perfetta. Ed ecco cos'è questo messaggio, la parola perfetta. Amen. Lo credete? Amen. Lode il Signore. La parola manifestata dell'ora è la parola perfetta dell'ora. Lode il Signore. Potete sedervi. Noi siamo parola su parola su parola. Ecco quello che dice: noi continuiamo a costruire, più ascoltiamo quella parola, noi arriviamo a quella parola e ci rende sempre più forti, più forti. E potremo non essere magari come i discepoli, non essere in grado di spiegarlo. Ci sono molte cose in questo messaggio che io non so spiegare. E immaginate una cosa: noi non dobbiamo farlo, noi dobbiamo soltanto crederlo come fecero loro. Dobbiamo credere una cosa. Questo e questo sono la stessa cosa. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Potete sedervi. Per voi che siete in ascolto, e ho alzato la Bibbia e e noi dobbiamo credere che è la stessa cosa, che questo è il messaggio dell'ora. La parola di Dio non ha bisogno di nessuna interpretazione. Dio l'ha pronunciata tramite, è stata la voce di quell'Eloi, era la voce di Dio che parlava alla sposa, e noi non aggiungiamo niente ad essa. Quello è lievito quando aggiungete qualcosa ad essa, quindi non aggiungiamo niente ad essa, lo crediamo soltanto. E cosa ci dà questo? Una rivelazione spirituale. Ascoltate, scusate. Quindi dovete essere la parola, la sposa parola. L'unico modo in cui potete essere la sposa parola è ascoltare la parola. Amen. E che cos'è quella parola? La manifestazione dell'ora. Oh, siamo la manifestazione dell'ora, ha detto, un oracolo vivente di Dio, un attributo vivente di Dio che mostra al mondo gli attributi di Dio nella formazione della sposa che deve essere espressa in quest'ora in cui ora noi stiamo vivendo. Quindi noi siamo la stessa manifestazione della parola per l'ora, ha detto. Gli oracoli che noi possiamo essere mostrati al mondo, così che il mondo, ha detto, loro non leggono neanche la Bibbia, non sanno neanche la Bibbia, sanno dei negozi di caffè, cose buone, cose meravigliose, ma vedere la parola vivente in una sposa vivente, ecco perché Dio vi ha parlato qui, e non possiamo solo fare questo, solo rimanere all'interno di questa parola, e questo viene dato soltanto alla sposa di Gesù Cristo. Ecco perché siamo così felici per questo, ci sta unendo, come abbiamo detto così tante volte, sta unendo la sposa insieme, e sapete, l'unica cosa che può unirci è questo messaggio. Sapete, potrebbe cercare di unire la sposa e portarle insieme solo diverse cose e proprio non funzionerà. Deve essere la parola, il messaggio è l'unica cosa. Io non posso unire la sposa, nessun altro ministro può unire la sposa, solo la parola può unire la sposa di Gesù Cristo. Ed egli ci ha dimostrato che egli è con noi, ci ha dimostrato di essere in noi e ci ha dimostrato che ci sta guidando. Amen, lo credete questo? Lode al Signore. E con questo, e per annunciare che con l'eccezione di soltanto due voti, la Chiesa è stata un'anima al 100% di tutti i fratelli sono stati eletti. Quindi ringraziamo il Signore per questo. Lode al Signore. Amen. Lode al Signore. Lode al Signore, potete sedervi. dimostra che noi siamo, che il Signore ci sta guidando e ci sta unendo insieme. Ed ogni cosa che Lui compie, anche quando sentiamo il messaggio dell'ora, come è perfettamente in tempo. E stasera ascolterete, stavamo avendo comunione là nella stanza sorretta, che questa è una parola vivente e doveva essere portata avanti in questo tempo, quando fratello Branham ha parlato questo messaggio, ma era per stato per un uso più grande, credo. Che quando sentirete queste persone stasera, quando fratello Branham ci dirà tutte queste cose, ha detto, ci sta preparando a dirci stasera, e alcune proprio passarono sopra la loro testa, ma grazie a Dio non vanno sopra, non ci passano sopra la nostra testa, è per noi oggi. Lode Signore. Amen. Grazie Signore Gesù. Lode Signore. Potete sedervi. Ha detto ora il seme si sta allontanando dal guscio e stiamo tornando di nuovo al seme originale. E ci ha detto la settimana scorsa cosa? Che egli sta scendendo, è già per strada, credo che sia quasi qui. E ha detto lui, la cosa seguente che succederà è che parlerà la parola e i morti in Cristo risorgeranno. E noi vedremo i nostri cari, vedremo quella sposa, vedremo quel profeta.
Alleluia.
Oh, ve lo garantisco, ve lo garantisco questo.
Alleluia.
Lode al Signore. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Deve sedervi. Ora, quella è la scrittura, perché Egli sarà colui, se non sapete quella, conoscete quella voce per il nostro giorno, perché Lui sarà quello che dirà, ecco l'agnello di Dio, quello di cui vi stavo parlando, eccolo. E amo, come ha detto che è un Dio geloso, ha detto che mi chiedo se quello, questo l'ha fatto, questo ce l'ha fatta, cioè, tutti noi sapremo chi ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta, perché Egli vuole tutti gli occhi su di sé quando verrà. Loda il nome del Signore. Questo pomeriggio ancora una volta ci sarà un giorno memorabile, ve lo promesso. Avremo un tempo meraviglioso perché ancora una volta lo sposo ci dirà personalmente qualcosa, ci parlerà. Questo messaggio è molto personale, è personale per la sposa, non è per tutti. E come ho fatto l'affermazione prima, questi nastri non sono per tutti, ma sono per la sposa. Ed ecco il motivo per cui sono stati fatti e sono stati immagazzinati, e sono per la sposa di Gesù Cristo. Egli ci dirà come sarà quel matrimonio dall'altra parte, come sarà la nostra casa dall'altra parte, e che aspetto avrà, come sarà. Potete immaginare? Quanto eccitante è questo!
Intendo.
E ha avuto abbastanza, si è preoccupato di noi abbastanza per dirci come sarà, quello che faremo, quali sono le cose, ci dirà le cose che devono avvenire. E solo quel titolo da solo è eccitante per me. E tutte le cose che saranno, il Signore voglio sapere come sarà. E persino alla fine di questo messaggio ci dice di nuovo che Egli si è preoccupato abbastanza, che voleva sapere, che Dio, per farci sapere che Dio l'ha mandato oltre la cortina del tempo, che potesse, affinché lui potesse tornare indietro e dirci quello che è dall'altra parte. Era preoccupato che fosse qualcosa, che una nuvoletta che navigasse attorno. Ha detto no, non era così. Ha detto noi abbiamo dei corpi, ci stiamo per entrarci e sapremo chi siamo, quello che siamo, saremo in grado di fare quelle cose. E vi dico qualcos'altro che è molto eccitante per me, e volete sentirlo? Se non state ascoltando i nastri non saprete niente di questo. Dovrete essere in ascolto di questi nastri. Amen. Loda il nome del Signore. Per sedervi. Non sarete mai in grado di sentire questa lettera d'amore. Voglio sentire la lettera d'amore da io stesso, perché siamo seduti insieme nei luoghi celesti. Perché quello Spirito Santo e quell'unzione è qui, quel Logos è qui con noi. E ringraziamo il Signore per il profeta. Ringraziamo il Signore per il messaggio. Ringraziamo il Signore per questa rivelazione. Ringraziamo il Signore per ogni cosa che ha fatto per noi. Ma stiamo aspettando quello che Lui farà per noi. Ma non vogliamo mai mancare quello che sta facendo facendo per noi proprio ora, e ci sta proprio rivelando se stesso a noi, e ci dirà stasera tutto in merito a quelle cose meravigliose, ci spiegherà nei dettagli. Ma che popolo privilegiato siamo, che possiamo sentire da noi stessi. Mi piace sentire la lettera d'amore dallo sposo stesso. È grande che io possa venire e dire a voi, leggervi la citazione, è meraviglioso, ma io voglio sentirla. Voglio sentire la voce di Dio, da Dio stesso.
Amen.
Amen.
This is for the bride.
Questo è per la sposa. Volete sentire un piccolo esempio di questo stasera? Loda il nome del Signore. Ascoltate mentre gli si dice in dettaglio dove stiamo andando. Ha detto, ma stiamo andando in un luogo vero. Stiamo andando dove faremo delle cose. Noi vivremo. Noi lavoreremo. Noi gioiremo. Noi vivremo. E avremo vita. Andremo alla vita eterna. Andremo in un cielo, in un paradiso, proprio come Adamo ed Eva, che lavoravano, lavoravano, e mangiavano e gioivano nel giardino d'Eden prima che venisse il peccato, e noi siamo diretti di nuovo là. Ecco cosa stiamo facendo qui di nuovo stasera. Noi siamo sulla strada del ritorno verso quello che Adamo ed Eva persero al principio. Tornando a noi, lo credete? Alziamoci in piedi. Sono così ansioso di entrare proprio in questa parola stasera. Ascoltare, sentire il fratello Branham ancora una volta che ci dice in merito a quel rapimento. E ci ha detto la settimana scorsa, ha detto che se non ci sarà un rapimento, cosa stiamo facendo? Se questo non è il messaggio, se questo non è la verità, qual è la verità? Sappiamo che è la verità. È la parola che è stata rivelata a noi in questo tempo della fine. E Satana vuole fare ogni cosa che è in suo possesso per distruggere questa parola. Ha cercato di farlo non credere al mondo quello che ha detto quel profeta, ma per noi sono le parole di vita eterna. È proprio il compito che Dio ha dato a quel profeta. Ha detto, porta le persone a credere a te.
Amen.
Quindi crediamo ad ogni parola, non la mettiamo in questione, la crediamo soltanto. Ed ora la sposa viene perfezionata da questa parola, perché ora siamo seduti nella presenza del Figlio. Cosa ci ha detto in questi ultimi pochi servizi? Mentre si sta separando quel seme, ha detto, sta allontanando dal guscio, come era allora, ha detto. Stava dicendo proprio allora che il seme proprio ora si sta separando dal guscio. Ha lasciato la denominazione, ha lasciato ogni cosa, ha detto, ci rimane solo una cosa ora, che quel seme, noi, sia posto nella presenza del Figlio, questo messaggio per essere maturato. Ed ecco cosa stiamo facendo, abbiamo fatto per tutti questi anni, ed ora è il tempo della raccolta. Siete pronti per andare a casa? Chiniamo i capi. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore. Che opportunità, che gente. Che tempo, in che giorno stiamo vivendo, Signore. Come non potremo neanche iniziare a ringraziarti per tutto quello che fai per noi. Grazie per questo messaggio. Grazie per, Signore, che io sono parte di questo messaggio. Che io ero nei tuoi geni spirituali prima della fondazione del mondo. Oh, gloria a Dio. Il tuo profeta è sceso e ci ha confermato nel continuo del continuo, facendosi sapere. Padre, che tu non volevi dirci, non ci avresti detto questo se noi non fossimo la sposa, che questo possa entrare profondo in noi, nel nostro cuore, nel comprendere tutti i nostri fallimenti, le nostre frustrazioni, tutte le cose come noi abbiamo lasciato, così tante cose ci danno impatto, ma Signore, tu ci hai chiamati, eravamo in te fin dal principio, siamo la tua sposa. E tu ci hai predestinati, hai predestinato questo giorno, questa sera, questa serata, per ascoltare questa parola, questa parola perfetta, questo messaggio perfetto, per una sposa perfetta. Non siamo perfetti, ma tu sei perfetto. E perché noi siamo giustificati da questa parola, noi diventiamo quella sposa perfetta. Non vedi i nostri fallimenti. E quando facciamo degli errori, Signore, perdonaci. E la tua mano è proprio là per rialzarci di nuovo. Signore, dove la nostra fede è libera e debole, facci tenere duro, Signore.
tieni la nostra mano, dacci la fede che ci serve, Signore, per continuare in questo viaggio. Sappiamo che l'ora è oscura, siamo nelle ore conclusive. Che sia una sera di controllo, Signore. Che sia una realtà per noi, Signore. Che quella parola entri nel profondo, così nel nostro cuore. Che, Signore, siamo che non siamo più quello che eravamo soliti essere, non siamo quello che vorremmo essere, ma siamo in cammino. E tu hai fatto un cambiamento nelle nostre vite. E vogliamo invitarti a venire, Signore. E tu conosci le molte richieste di preghiera che sono poste davanti a noi qui. Ed ora la tua sposa che è in ascolto e la sposa che è davanti a me. Signore, abbiamo dei bisogni. Vogliamo essere che vengano fatti conoscere a te mentre innalziamo le mani a te, Signore, dicendo: Signore, tu sai quello che è il mio bisogno. Aiutaci, Signore Gesù. Dacci la fede che ci serve, Signore. È una promessa. E noi siamo la tua sposa. E quando preghiamo e preghiamo uno per l'altro, noi crediamo. Noi crediamo che avremo quello che abbiamo chiesto. E potrebbe essere già stato che qualcosa che abbiamo già chiesto, quindi diciamo soltanto: Signore, aiutaci a tenere duro, aiutaci a tenere duro, non andiamo da nessuna parte, Signore, non importa quello che Satana fa o quello che cerca di fare, noi stiamo tenendo duro, Signore, perché ti amiamo, Signore. E stiamo in aspettazione di quella chiamata in alto, quel rapimento, che tu verrai per la tua sposa. Sei così buono verso di noi, Signore, sei così buono verso di noi, ti amiamo, Signore. E sappiamo che tu risponderai alle nostre preghiere, perché lo chiederemo nel tuo nome, unendo le nostre fedi insieme e credendo che otterremo quello che abbiamo richiesto. Dio è così buono. Dio è così buono. Dio è così buono. Egli è così buono verso di me. Oh, io lo amo così tanto. Signore, Signore Gesù, noi proprio ti amiamo stamattina, noi ti ringraziamo, sei così grande, Signore, solo ti ringraziamo per essere venuto, ti invitiamo, Signore. Signore, noi solo sappiamo che questo messaggio è unto, Signore, ungi i nostri cuori per ascoltare. Grazie, Signore, ti amiamo con tutto il cuore, benedici i tuoi figlioli oggi. Signore, siamo così felici, Signore, di essere i tuoi figlioli, giustificati. Signore, anche in questo messaggio, il fratello Branham ci dice di prendere quel nastro sulla giustificazione. E Signore, siamo così felici, Signore, che noi siamo perfetti agli occhi tuoi. E non c'è nessuna macchia su di noi. Signore, crediamo ad ogni parola che quel profeta ha dichiarato. Stiamo tenendo saldi ad ogni parola di ciò. Signore, noi ti amiamo proprio con tutto il cuore. Grazie per averci dato la rivelazione.
Grazie, Signore, che il tuo profeta ci ha visti là. E Signore, noi siamo proprio appoggiati su ciò e ti amiamo, Signore. Benedici il servizio, lo affidiamo tutto a te. Benedici i tuoi figlioli che sono in ascolto, Signore. Benedici coloro che sono seduti anche qui. Ti amiamo, Signore. Affidiamo ogni cosa a te, Signore, nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen. It is so good.
Dio, alzate le mani a Lui e ditelo: Dio è così buono.
It is so good. Oh God, it is so good.
Egli è così buono verso di me. E gli risponde alla preghiera. E gli risponde alla preghiera. Grazie, Signore. Grazie, Signore. E gli risponde alla preghiera. Egli è così buono. Lode al nome del Signore, potete sedervi. Lode al Signore, Egli è così grande. Abbiamo delle consacrazioni dei bambini da consacrare ora. Portateli avanti mentre cantiamo, portateli dentro. Portateli dentro, portateli dentro. Portateli dentro dai campi, dai campi. Portate i piccoli a Gesù. Qual è il nome? Olivia Madeline. Olivia. La piccola Olivia Madeline. Forse posso dire come ha detto il fratello Branham, fratello Billy Paul. Oh! Essere moltiplicato e pienisci la terra, ma forse il compito non è stato tutto dato a te. Quanto è prezioso. Signore, sa che Egli dà certamente dei buoni doni. Venite. La piccola Olivia Madeline. Chiniamo i capi. Signore Gesù, il tuo piccolo segno d'amore. La piccola Olivia Madeline, Signore. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua vita, Signore Gesù. E Padre, com'è prezioso essere seduti qui e tenerla qui fra le mie braccia. Il piccolo dono d'amore che tu hai dato a questa casa. Padre, ti ringraziamo per la sua vita. Noi preghiamo soltanto, Signore, mentre la sua famiglia è venuta e l'ha portata qui, che, Signore, vogliono metterla di nuovo nelle tue mani, Signore Gesù, per una vita di servizio a te, Signore. Possa tu benedirla e stare con lei, Signore. Possa tu tenere la tua mano sopra di lei e proteggerla e guardarla, Signore. Mantienila sempre al centro della tua perfetta volontà. Benedicila, stai con noi, con lei, Signore. Benedici questa famiglia, Signore, ed ognuno dei bambini nelle loro case. Possa tu essere sempre quell'ospite speciale nella loro casa. E Padre, portiamo ora questo dono d'amore e la mettiamo di nuovo nelle tue mani, Signore, come in vita di consacrazione. Ti ringraziamo, Padre. Benedici, stai con lei, e la affidiamo di nuovo nelle tue mani. Lo chiediamo nell'amabile e prezioso nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Qual è il nome? Afton Rose. Posso sentire, posso tenerti in mano, Afton? Vediamo se funziona. Oh, aspetta un momento, la mamma è proprio lì. No, con la mamma. Ok, sì. Ecco, che la mamma ti tenga. Teniamo i capi. Prezioso Padre Celeste, ancora una volta, mentre ci avviciniamo al tuo trono, come siamo grati, Signore, per questo piccolo dono d'amore che tu hai dato a questa famiglia. Padre, vogliono solo il meglio per lei, così l'hanno portata a te, in modo da poterla mettere nelle tue mani, Signore, perché tu la sia sempre con lei, perché sanno, Signore, che non possono esserci sempre loro, ma tu la guarderai sempre. Ma sono i tuoi angeli a camparsi attorno a lei, Signore Gesù, osservala e proteggila e mantienila, Signore Gesù. E se c'è un domani, Padre, possa lei essere cresciuta nella munizione di questa parola, per mettere sempre te prima, benedici questa casa, Signore, e possano mettere sempre te prima nella loro casa e far crescere la loro bambina per amare e servire te, Padre. Ora la prendiamo e la rimettiamo nelle tue mani, Signore. Lo chiediamo nel prezioso amore e con il nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Vi benedico.
Amelia Page.
Amelia Page.
You got a little Amelia
Page. Abbiamo
una piccola
Amelia Page.
I like that little bow.
Mi piace questo fiocchetto.
Lord, chiama, capo, little chiama. Amelia Page.
Signore, la piccola Amelia Page. Padre, come ti ringraziamo per la tua vita, per la sua vita, Signore.
Father,
Padre, pensare che molti giorni fa era nella tua presenza, Signore. Poi tu hai soffiato su di lei il soffio di vita, Signore, ed eccola qui con noi. E la vita qui è un tempo così breve. Ma Signore, i genitori a cui hai dato questo piccolo dono, Signore, loro vogliono il meglio per lei. È il migliore, la cosa migliore, Signore, sei tu, perché tu sarai con lei e tu possa guardarla e proteggerla, Signore. Padre, ti ringraziamo di poter venire e portare i piccoli e poterli mettere nelle tue mani, Padre, perché sappiamo che tu ci sarai sempre, tu manterrai sempre i tuoi angeli attorno a loro, proteggerli e guardarli. Concedilo, Signore. Ora, Padre, la mettiamo nelle tue mani per una vita di servizio. Benedici e stai con lei. Proteggila, Signore Gesù. Benedici questa famiglia, Signore. Possono sempre mettere prima te. Non importa cosa avviene, cosa succede. Questo messaggio, questa parola. Ti ringraziamo, Signore. La prendiamo e la mettiamo nelle tue mani. La chiediamo nel nome amorevole del Signore Salvatore. Amen. Quanti sono felici di essere qui oggi pomeriggio?
Oh,
sono così grato di avere un'altra opportunità di essere con ognuno di voi.
E
sto aspettando questo messaggio che stiamo per ascoltare, che è lettera d'amore. Stavo solo pensando proprio che vero amico abbiamo in Gesù. Ogni nostra preoccupazione le portiamo a Lui in preghiera. Che privilegio, che amico abbiamo. Cantiamo quel canto.
A friend we have,
che amico abbiamo in Gesù.
Che
riporta tutti i nostri peccati e le preoccupazioni.
Oh,
che privilegio portare in preghiera a Dio.
Oh,
che pace spesso tralasciamo. E che dolore portiamo senza necessità. Perché non portiamo ogni cosa a Dio in preghiera. Oh, se abbiamo prove e tentazioni,
peace.
dei problemi da qualche parte. Non dovremmo mai essere scoraggiati. Portiamolo al Signore in preghiera. Possiamo trovare un amico così fedele. Condividerà tutte le nostre tristezze. Gesù conosce ogni nostra debolezza. Portiamolo al Signore in preghiera. Veramente, Signore Gesù, ci avviciniamo a Te oggi pomeriggio. Che amico abbiamo? Non solo un amico, ma un Salvatore risorto. Ricordiamo quel giorno a Calvario, Padre. È più che un amico. È il nostro Dio. Signore, vogliamo pregare che Tu ci benedica questo giorno mentre ascolteremo questo cibo immagazzinato. Che proprio il privilegiato siamo. Non solo in questo edificio, la sposa di Gesù Cristo tutto attorno al mondo, Padre. Ti ringraziamo per questo cibo che Tu hai immagazzinato e Tu hai istruito il Tuo profeta per metterlo da parte e immagazzinarlo, Signore. Dove saremmo senza quel cibo in questo giorno? Veramente, siamo così grati. Preghiamo che Ci benedica in questo giorno e benedica ognuno che è qui nella Tua presenza. Benedici tutti quelli che daranno le decime offerte, che Tu stia con loro e incontri, soddisfi i loro bisogni, che siano spirituali, finanziari o dei bisogni di casa, che Tu possa adempiere ai bisogni del Tuo popolo. Ti ringraziamo per questa offerta, preghiamo nel nome di Gesù Cristo, amen. E siamo deboli e gravati. Siamo appesantiti da un carico di preoccupazioni. Il prezioso Salvatore è ancora il nostro rifugio. Portiamolo al Signore in preghiera. Quei amici ti disprezzano, ti dimenticano, portalo al Signore in preghiera. Con le sue braccia Egli ti prenderà, ti proteggerà. Che amico abbiamo in Cristo, Gesù. Guarda tutti i nostri peccati, le nostre preoccupazioni. E che privilegio è portare ogni cosa in preghiera a Dio. Pace spesso tralasciamo. E che dolore portiamo senza necessità. È tutto perché non guardiamo. Ogni cosa è preghiera a Dio. Ogni promessa nel libro è mia. Ogni capitolo, ogni versetto, ogni linea, confido nel suo amore divino, perché ogni promessa del libro è mia. Ogni promessa dentro il libro è mia. Ogni capitolo, ogni versetto, ogni linea. Sto confidando nel suo amore divino. Ogni promessa del libro è mia. Sono sui nastri. Ogni promessa sui nastri è mia. Ogni suono, ogni parola ed ogni linea, perché sto confidando nella sua parola divina. Ogni promessa sui nastri, ancora una volta, ogni promessa sui nastri è mia. Sì, ogni suono, ogni parola e ogni linea, e sto confidando nella sua parola divina. Ogni promessa sui nastri è mia. E cantiamo ancora una volta. Every sound, every word, and every line, and I am trusting in His word divine. Every promise on the tape is mine, and this world is not my home. Questo mondo non è la mia casa. Sto solo passando. I miei tesori sono posti lassù, da qualche parte oltre il blu. Oh, gli angeli mi stanno chiamando dalle porte aperte del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Oh Signore, tu sai che non ho nessun amico come te. Se c'è una la mia casa, allora Signore, cosa farò? Gli angeli mi stanno chiamando dalla porta aperta del cielo, e io non mi sento più a casa in questo mondo. E mi stanno tutti aspettando, ed è una cosa che so. Il mio Salvatore mi ha salvato così tanti anni fa, e so che Egli mi porterà fino alla fine, sebbene sono debole e povero, e non mi sento più a casa in questo mondo. Signore, sai che non ho amici. Se c'è non è la mia dimora, oh Signore, cosa farò? Gli angeli mi stanno chiamando dalle porte aperte del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Oh, e appena là, nella terra della gloria, vivremo internamente. I santi da ogni parte stanno gridando vittoria. I canti di dolce lode che vengono di nuovo dalla sponda del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Oh, I have no friend but you. Heaven's not my home, and Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Battiamogli le mani. Terzo verso. Oh, là, nella terra della gloria, vivremo eternamente. I santi da ogni parte stanno gridando vittoria. Il loro canto di dolce lode, oh, ritorna dalla sponda del cielo. E io non mi sento più a casa in questo mondo. Oh, Signore, tu sai che non ho nessun amico con te. Se il cielo non è la mia dimora, allora, Signore, che cosa farò? Gli angeli mi stanno chiamando dalla porta aperta del cielo, e non mi sento più a casa in questo mondo. Amen. Amen. Lode il nome.
Oh.
So che ci sentiamo tutti in quello stesso modo. Non mi sento più a casa qui. E sono pronto per andare. Sapete, stavo pensando, stavo ascoltando questo messaggio, lettera d'amore, e sapete, il mio desiderio è di essere più vicino a Lui, e voglio che le cose sulla terra stranamente diventino sempre più fievoli nella gloria della Sua grazia. Se c'è un canto che è "Volgi lo sguardo a Gesù", cantiamo un piccolo coro. Volgi gli occhi a Gesù. Guarda pienamente nel suo meraviglioso volto. E le cose della terra diventeranno stranamente sempre più flebili nella luce della sua gloria e grazia. Volgi lo sguardo a Gesù. E guarda pienamente il suo meraviglioso volto. Diventeranno sempre più fedeli nella luce della sua grazia, della sua gloria. Ancora una volta, thank you. lui. Solo a buffet. Tutto è possibile. Che opportunità meravigliosa che abbiamo di nuovo oggi pomeriggio di essere seduti insieme nei luoghi celesti, di sentire il settimo angelo messaggero di Dio che ci porta la parola di vita eterna per dirci di cose che devono avvenire. Grazie Signore, grazie per aver immagazzinato questo cibo. Come dice il giorno in cui ha portato questo messaggio, Dio l'ha ordinato, predestinato quel giorno per quel messaggio, affinché fosse portato in quel giorno. Quanto più grande è oggi che Egli ha predestinato questo giorno e sapeva che voi sareste stati seduti dove siete seduti, sapete? E sapeva chi voi siete, sapeva ogni cosa di questa riunione oggi, prima della fondazione del mondo. Che grande cosa ci sono in serbo per la sposa di Gesù Cristo. Benvenuto, fratello Branham, per portarci le parole di vita eterna. Dio benedica.
Il fratello Boone, nella congregazione, questo è certamente un grande privilegio per me essere ritornato a San Bernardino. Questo il luogo conserva molti grandi ricordi dei giorni passati. E dire questo, la visita qui è ancora viva l'influenza, mi fa certamente sentire lieti che anni fa il Signore ci ha guidato in questa direzione. Sono seduto là fuori in parcheggio proprio ora cercando di ricordare uno degli eventi che hanno avuto luogo. C'era una signora Isaacson che era stata interprete in Finlandia, una campagna finlandese. Ed è venuta verso la macchina quando me ne stavo andando e ha detto la tua voce in Finlandia. E mi chiedo se la signora X abiti qui vicino, non lo sapevo, e non è per caso che stasera sei presente, lo suppongo, la signora May Isaacson è della Finlandia. E poi un'altra cosa eccezionale che ha fatto venire i miei ricordi è stata una piccola cameriera in un ristorante in cui mangio da qualche parte delle vicinanze, lo chiamano Hotel Artless. Io sia giusto, e la piccola signora stavo pregando con lei, aveva lei una piccola signora gentile, non era però cristiana, la invitai alla riunione. E lei aveva perso un bambino e credo che il suo marito si erano separati e stavano pregando affinché facesse la pace con suo marito, che insieme facessero la pace. Così mi chiedo proprio se quella piccola signora potesse essere presente. E poi un altro fatto del luogo fu un piccolo bambino che fu portato dal luogo circa un giorno di viaggio, era morto, e giaceva nelle braccia della madre e fu riportato alla vita. E quella persona qui presente veniva, credo, dallo stato su in questa direzione vicino, era qui sopra, e la piccola madre e il padre avevano guidato tutta la notte, e la piccola madre seduta là triste, tenendo il corpo del suo piccolo bambino, e pensai, che fede, e se io fossi il più grande ipocrita del mondo, Dio avrebbe onorato la fede di quella madre. Tenevo il piccolo bambino nelle mani, così pregando, divenne caldo, iniziò a muoversi e aprì i suoi occhietti, lo restituì alla madre. Così loro venivano da qualche altro luogo, però non penso che fossero pentecostali, erano solo, credo che fosse qualche chiesa, non so nemmeno se fossero cristiani o meno. Quando lo chiesi, ero così euforico per il bimbo che era stato portato di nuovo in vita. Da allora, fratello Bon, molta acqua è scesa lungo il fiume, ma serviamo ancora lo stesso Dio, il quale rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardandomi intorno vedo il fratello Roy Cox, siede qui, è la prima volta che lo vedo da tanto tempo. Paul, proprio così, Leroy è tuo padre, proprio così. Oh my, Russia, bene, cioè lo so, questo soldato valoroso si trova là per gli affari del re. Così sono certamente felice di essere qui e udire questo giovane ministro che è stato ispirato dal ministero che avevamo noi mentre eravamo qui. È una tale grande emozione e confido ora che, sapendo che abbiamo le persone sane in piedi e non resisteremo molto tempo, ricordiamo quei grandi servizi di guarigione. Poi comprendo che c'è un fratello qui nelle vicinanze da qualche parte che tiene una campagna di guarigione, un certo fratello Leroy Jackson, credo che sia giusto, e così molto, sono molto grato, confido che il Signore stia benedicendo e gli stia dando un grande, grande servizio. Mi sono sentito davvero onorato stasera di venire in una chiesa come questa, mi sento sempre meglio in una chiesa che in quegli auditori, non c'è niente contro l'auditorio, ma sapete, io, può essere una superstizione, ossia io, per me sembra come una verità, capite, loro entrati in quegli auditori dove ci sono combattimenti, incontri di lotta, spettacoli di varietà, ogni altra cosa che si svolge, gli spiriti malvagi sembra che siano intorno a quei luoghi. Ora può sembrare una superstizione, ma non lo è. Quando però entrate in una chiesa, voi di solito, certamente, una congregazione spirituale, sembra come, cioè, vi sentirete più in libertà, come se ci fosse qualcosa. C'è la presenza di Dio, sapete, sembra essere diverso. Non so quale effetto abbia l'edificio, ma si tratta di dove le persone si riuniscono. Certo, allo stesso modo le persone sono nell'altro posto, però si trovano in quei campi malvagi. Può darsi che sia io a prenderla così, ma ad ogni modo stasera sono lieto di essere qui. Ed ora non vogliamo trattenervi troppo a lungo perché l'auditorio sta in piedi e domani sera andremo in qualche altro posto qui, non so dov'è, è qui vicino, l'auditorio Orange Show per i servizi domani sera. Io, questo è tra, sto parlando di un tour per gli uomini d'affari del gruppo degli uomini d'affari del Pieno Evangelo, per i quali ho avuto il privilegio di parlare intorno al mondo e così. Un amico molto caro ci ha invitati qui stasera, siamo lieti di essere nell'assemblea. Allora, prima che apriamo la Bibbia, ora chiunque abbia forza fisica può aprirla, così, capite? Ma ci vuole lo Spirito Santo per aprire a noi la parola, aprire la nostra comprensione, rivelare le scritture. E io credo nella Bibbia, credo che sia la parola di Dio. Credo che la terra, ossia le persone della terra, un giorno saranno giudicate da questa parola. Ora, ciò può sembrare strano, ora ce ne sono molti che non sono d'accordo con quell'idea. Parlavo di un amico molto fedele non molto tempo fa che è cattolico e lui disse Dio giudicherà il mondo tramite la Chiesa Cattolica. Se è così, quale Chiesa Cattolica, vedete? Così se egli lo giudica tramite la metodista, allora che ne è della battista, capite? E se la giudica tramite una, l'altra è perduta. Così in questo c'è troppa confusione. Ma noi dobbiamo andare ad essa per trovare la nostra vera affermazione. E la Bibbia dice che Dio giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo e che egli è la parola. San Giovanni 1, nel principio era la parola era con Dio, la parola era presso Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ed Ebrei 13,8 ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E io credo che questa è la verità. Ora, io credo questo in Dio nel principio, essendo il Dio infinito, egli è limitato e anzi infinito, noi siamo limitati, la sua mente è tanto più grande e noi, la nostra piccola mente limitata, non possiamo capire la sua grande, infinita saggezza. Ma quindi quando egli pronuncia qualcosa ci può sembrare molto strano sentirgli dire una certa cosa nella scrittura, ma deve accadere. Credo che le sue parole non passeranno mai, perciò credo che Dio, sapendo che noi nella nostra piccola mente limitata non potevamo interpretare la sua grande mente, egli interpreta la sua propria parola, egli non ha bisogno di nessun interprete, egli interpreta la sua propria parola per rivendicare quella parola nella sua stagione. Credo che Dio nel principio, che Noè era la parola per quel giorno, per il suo messaggio. Ora, ecco venire dopo di ciò venire Mosè. Ora Mosè non avrebbe potuto prendere la parola di Noè, non poteva costruire una nave e farli trasportare dalla corrente fuori d'Egitto lungo il fiume Nilo e verso la terra promessa e così via. Il suo messaggio non funzionava nel giorno di Noè, quella era la parte della parola di Dio che era stata rivendicata essere la verità mediante Mosè. Nemmeno Gesù avrebbe potuto avere la parola di Mosè e Lutero non avrebbe potuto mantenere la parola della Chiesa Cattolica. Wesley non poteva mantenere la parola di Lutero e i pentecostali non potevano prendere la parola dei metodisti. Loro, vedete, la Chiesa sta crescendo, ogni epoca è assegnata la scrittura, così Dio stesso tramite lo Spirito Santo rivela la sua parola col manifestarla e rivendicarla, mostrando che essa è la sua parola portata a compimento nel giorno in cui è promessa. Gesù lo disse: Disse, se non potete credere a me, perché essendo un uomo si faceva Dio, così nell'aspetto egli era Dio, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. E nessuno può fare queste opere senza che Dio sia con lui. Come sappiamo lo disse Nicodemo, per cui il Sinedrio lo credeva. Ed ora noi conosciamo ciò, quella parola. Se loro avessero riconosciuto la parola, gli disse: se aveste conosciuto Mosè, non sareste me, perché Mosè scrisse di me. Osserviamo, se avessero guardato indietro la scrittura per vedere che il Messia doveva fare, allora l'avrebbero riconosciuto per la rivendicazione che Dio mediante Cristo stava riconciliando il mondo a sé e stava portando a compimento tutte le promesse che erano del Messia ed egli doveva compiere. Gesù rese testimonianza di quella parola facendo vivere quella parola per quel giorno. E credo che sia la stessa cosa in cui oggi viviamo, Dio che rende testimonianza della sua parola, rivendicando quello che egli ha detto che avrebbe fatto. Ora sappiamo che questo è il giorno della salvezza, dove Dio chiama uomini dal mondo, da una vita di peccato, a una vita di servizio. E nel giorno in cui Dio ha riversato il suo spirito dall'alto, grandi segni e miracoli accompagneranno il ministero di questo giorno. Questo è quando la prima e l'ultima pioggia cadono insieme, sappiamo che devono esserci grandi segni e miracoli, che in molte grandi denominazioni questo viene respinto, ma sono molto grato che queste porte aperte che ho avuto per entrare nell'ispirazione che viene data a giovani uomini come il vostro pastore qui, questo li ha indotti mentre comincio a invecchiare, so che i miei giorni sono contati, ora so che questi giovani uomini possono prendere questo messaggio e continuare a diffonderlo fino alla venuta del Signore, se non viene la mia generazione, quale io spero di vederlo. Lo aspetto giornalmente, osservo tenendomi preparato per quell'ora. Ora, parliamo all'autore prima di leggere il suo libro, mentre chiniamo i capi. Padre Celeste, ti siamo grati per essere viventi stasera, per tornare di nuovo in questa grande città, posto qui in questa panoramica dei monti, alzando lo sguardo e vedendo quello stesso tempo la neve, i fiori d'arancio che sbocciano, che mondo magnifico ci hai dato in cui vivere. E come vediamo che l'uomo l'ha disturbato e ha agito in questo modo, ci fa vergognare di noi stessi, Padre. Siamo qui stasera per cercare di produrre i nostri sforzi, per cercare di indurre gli uomini a vedere questa grande cosa che Dio ha fatto e sapere che c'è qualcosa di più grande d'altra parte. Stasera possiamo noi guardare a ciò, Padre, mentre ci volgiamo alla Tua parola e leggiamo. Noi possiamo leggerla, Padre, ma lascia allo Spirito Santo che la riveli mediante la rivelazione, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, voi che gradite forse prendere appunti e leggere la scrittura col ministro, come solitamente essi la leggono, una volta quando io anni fa non dovevo annotare le mie scritture e così via, ma da allora sono diventato un po' più vecchio, capite? E ho appena passato i 25, proprio recentemente, 25 anni fa, così. Ciò lo peggiora un po' di più, ma cerco ancora di stare attaccato a ogni cosa che nella sua parola io so fare, finché egli mi chiamerà. Ora andiamo in San Giovanni, al 14 capitolo, la scrittura molto familiare che vogliamo leggere stasera, per trarre da questa un contesto, se il Signore vuole, quasi tutti conoscono questo, sembra essere molte volte usato nei servizi funebri. Ci fosse mai stato un tempo in cui volessi praticare un servizio funebre, sarebbe per questo mondo, che esso muoia e nasca di nuovo. San Giovanni 14:1 fino al 7, credo, ho annotato qui. I vostri cuori non siano turbati, se voi avete creduto in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, e se non ve l'avrei detto, io vo apparecchiarvi il luogo. Quando io sarò andato e vi avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo e vi accoglierò presso di me, ciò che dove sono io siate anche voi. Dove io vo, voi lo sapete, e voi sapete anche la via. Toma gli disse: Signore, noi sappiamo dove tu vai, come dunque possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Se voi mi aveste conosciuto, voi conoscereste anche il Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Possa il Signore aggiungere la sua benedizione alla lettura della sua parola, e ci riferiamo di nuovo ad essa nei momenti in cui proseguiremo, mentre vogliamo rivolgere alla Chiesa un piccolo insegnamento. Ieri sera sono stato a Yuma, Arizona, dove ora la mia casa, quando io stato in precedenza vivevo a Jeffersonville, Indiana, ora sono stato in Arizona per una visione che mi ha inviato là alcuni anni fa. Ed ora siamo residenti là, non ho alcuna chiesa là. Il fratello Green, il nostro fratello qui con noi, ha fondato un tabernacolo dove una delle assemblee di Dio, una chiesa, le assemblee del centro città si sono uniti e penso che tutti loro si sono associati, fratello Brock e fratello Gilmore, hanno lasciato questa chiesa disponibile. Il fratello Perry Green dal Texas, che è associato con noi, si è trasferito e ha preso quel posto. Siamo lieti di sapere che il fratello Green ha riaperto questa chiesa che era chiusa. E ieri sera, parlando a Yuma per gli uomini d'affari cristiani, ho parlato sull'argomento del rapimento. Ora, quello potrebbe essere stato uno strano argomento per parlare ad un banchetto, ma lì erano quasi tutti cristiani. Ed è così che capita di queste campagne, questa, come questa, o in una chiesa. Ora potrei dire: quanti di voi sono cristiani? Forse ogni mano si alzerebbe. Tu sei un cristiano. E così, se siamo cristiani, penso che dovremmo essere prontamente avvisati anzitempo. Non dobbiamo tirare ad indovinarlo, siamo avvisati di quale sarà la nostra destinazione. E voglio parlare su questo stasera, e l'argomento sarà le cose che devono avvenire. E dunque, ieri sera ho parlato sul rapimento, così stasera voglio parlare su questo argomento affinché possa allacciarlo al messaggio di ieri sera. Ed ora ci sarà un rapimento, lo sappiamo, quello avverrà nel futuro. Ora Gesù qui sta parlando, egli è andato avanti a prepararci un luogo. I vostri cuori non siano turbati. Ora egli parlava ai giudei e disse: ora voi avete creduto in Dio, credete anche in me. Come avete creduto in Dio, credete in me, perché io sono il figlio di Dio. Capite? E Dio, in altre parole, io e mio Padre siamo uno. Mio Padre dimora in me, e quel che vedete fare, che io faccio, non sono io, è mio Padre che dimora in me. Lui fa le opere. Dio era in Cristo riconciliato il mondo a sé, riconciliando. Era facile per quei giudei ai quali durante le generazioni era stato insegnato a credere che ci fosse un grande Dio soprannaturale, ma pensare che quel Dio fosse sceso e stesse manifestandosi attraverso la persona del suo figlio Gesù Cristo, Dio che dimora in un corpo di carne, quello era un po' troppo da capire. Ed egli disse: ora, come avete creduto in Dio, credete anche in me, poiché nella casa del Padre mio ci sono molte stanze e io vo a prepararvi un luogo. La vita di Gesù qui sulla terra stava per terminare. Ed egli aveva mostrato alle persone, dimostrato loro che egli era Geova manifestato in carne, mediante i grandi segni e i miracoli e il riferimento della Bibbia a se stesso a cui si era riferito, e dimostrò che era Dio manifestato. E ora gli disse: quando vedete la mia vita terminare, termina per uno scopo, e sto per andare via per prepararvi un luogo affinché dove sono io possiate esserci anche voi. Gesù quindi dice ai suoi discepoli che questa vita non finisce con la morte. Ora dicendo che questo era un testo da funerale. Ricordate, noi la morte ci sta proprio davanti, e stasera non sappiamo se in questo edificio ci sono alcuni che non usciranno vivi da qui in questa vita fisica. Ecco quanto è incerto. Da qui a 5 minuti potrebbe accadere che quel giovane in salute, quel giovane in questo edificio, possa essere un cadavere da qui a 5 minuti. È la verità. E ancora potrebbe essere da qui a 5 minuti che ognuno di noi sia in gloria. Non lo sappiamo. Questo è nelle mani di Dio. Gesù disse che egli stesso non sapeva quando sarebbe stato quel momento, ma quello era nelle mani del Padre soltanto. Ora però, egli diceva loro che dopo la morte c'è vita, perché io vado a preparare un luogo, cioè per riceverli. Mostra che là, egli parlava loro, che c'era una vita dopo che questa vita sarà terminata. E quale consolazione dovrebbe dare a noi sapere che dopo che questa vita è finita, c'è una vita in cui entriamo. E mentre invecchiate, per voi quello diventa più reale. Mentre iniziate a vedere i giorni della vostra vita concludersi, allora ciò inizia, voi iniziate a fare i bagagli in modo più accurato, preparandovi per quel grande evento. È il proseguo di questa stessa vita in un altro mondo, un altro luogo. La vostra nascita qui fu progettata in anticipo, suppongo che lo crediate, ognuno di voi, che la nostra nascita fu progettata in anticipo. Sapevate che il vostro essere qui non ebbe origine in un mito né in un pensiero? Ogni cosa fu progettata prima da Dio, avanti dalla fondazione del mondo, che voi sareste stati qui. Il Dio infinito sapeva che per essere infinito doveva conoscere ogni pulce che ci sarebbe mai stata sulla terra e quante volte avrebbe battuto il ciglio. Quello è essere infinito, capite? Voi, le nostre piccole menti, non possono capire bene quel che significa infinito. Il Dio infinito, egli sapeva tutto, perciò nulla è fuori linea. Se conosciamo la parola di Dio, sappiamo dove stiamo vivendo, conosciamo l'ora in cui stiamo vivendo, sappiamo cosa è posto davanti. Vediamo cosa abbiamo passato, e il libro di Dio è la rivelazione di Gesù Cristo, le sue opere durante le epoche fino al libro dell'Apocalisse e poi le sue promesse che devono avvenire. Così tutte le sue promesse sono vere. Dio non può pronunciare nessuna parola senza che venga rivendicato. Ogni parola che egli dice verrà a compimento prima della fondazione del mondo. Alcune persone confondono la Genesi da quando costui disse Dio si ripete. No, solo state fraintendendo, capite? Dio al principio disse sia. Il mondo era semplicemente buio e un caos. Anche quando gli disse sia la luce, potrebbe esserci state centinaia d'anni prima che la luce mai spuntasse, ma quando l'ha pronunciato deve venire a compimento, deve essere in quel modo. Capite? Ed egli pronunciò la sua parola, quei semi erano sotto l'acqua, quando egli asciugò la terra, allora i semi spuntarono. Quel che gli dice deve venire a compimento. E gli disse mediante i profeti, mi sono riferito a ciò ieri sera, per esempio prendiamo Isaia, disse una vergine concepirà. Chi avrebbe pensato un uomo che era stimato in mezzo alla gente dire una parola simile, una vergine concepirà? Ma poiché lui, un profeta, è un riflettore di Dio, è fatto così da non poter esprimere le sue stesse parole, devono essere le parole di Dio che lui esprime, è come un riflettore ed è il portavoce di Dio. E così quindi disse una vergine concepirà, probabilmente non riusciva a capirlo, ma Dio l'aveva pronunciato mediante lui, perché egli ha promesso che non avrebbe fatto nulla a che non l'avesse rivelato i suoi profeti servitori. Allora quando disse questo fu 800 anni prima che mai venisse a compimento, ma doveva venire a compimento. Alla fine quelle parole di Dio si ancorarono nel grembo di una vergine e lei concepì e diede alla luce l'Emanuele. Un fanciullo ci è nato, un figlio ci è stato dato, il suo nome sarà chiamato il Consigliere, l'Iddio Forte, il Principe della Pace, il Padre Eterno. Doveva accadere in quel modo perché Dio l'aveva pronunciato mediante la bocca dei suoi profeti. Tutte le parole di Dio devono essere adempiute. Quindi sappiamo che Gesù è andato a preparare un luogo per ricevere a sé un popolo. Chi siano quelle persone stasera? Spero che noi siamo parte di quelle persone, altrimenti, caro amico, Dio ha fatto una via, una condizione affinché tu possa esservi incluso, se lo vuoi, hai il libero arbitrio, puoi agire nel modo che vuoi, ma ora notate ora, In questo mondo che deve venire, c'è un mondo a venire, proprio come la vostra nascita qui, ho detto, voi eravate preparati, Dio sapeva che sareste stati qui, e ora sapete, perfino le cose che i nostri genitori hanno fatto, ora le persone pensano che non verranno punite di generazione in generazione, ma lo sono, nel libro di Ebrei, al 7° capitolo, credo che fosse Paolo che parla là, gli scrittori che stesse parlando di un grande evento che ebbe luogo con Abramo, il quale pagò le decime a Melchisedec quando stavano ritornando dalla sconfitta del re. Quindi lui disse che Levi era nei lombi di Abramo quando incontrò Melchisedec venendo dalla sconfitta del re. Allora lui reputò quello a Levi che pagò anche le decime quando era nei lombi di Abramo, il bis nonno. Ed egli punisce i peccati delle persone che non osserveranno la sua parola sui loro figli di generazione in generazione, capite? Voi foste tutti progettati da Dio in anticipo. Con Dio niente accade per caso, egli sa tutto in merito a ciò, è tutto progettato in anticipo, progettato prima per molte generazioni, così che voi poteste essere qui stasera. Lo sapevate? Pensa soltanto che tu una volta, ripeterò questo di nuovo, tu una volta eri in tuo padre, nel genere di tuo padre, ed ora in quel tempo lui non ti conosceva, nemmeno tu lo conoscevi in quel tempo, ma vedi, poi sei stato messo nel terreno di coltivazione, nel grembo della madre, attraverso il sacro vincolo coniugale, e allora sei diventato una persona espressa d'immagine di tuo padre, allora c'è comunione. Allora, ora, il solo modo per cui voi potete essere un figlio o una figlia di Dio, perché devi avere vita eterna, e c'è solo una forma di vita eterna, e cioè la vita di Dio. Solo una forma di vita eterna, quella era Dio. Ecco, per essere un figlio di Dio, dovevi essere sempre in Lui, stasera il genere della tua vita, la vita spirituale, era in Dio, il Padre, prima che ci fosse persino una molecola. Capisci? E non sei nient'altro che la manifestazione del gene di vita che era in Dio, quale figlio di Dio. Ora sei espresso, dopo che la sua parola è venuta in te per illuminare quest'epoca, tu esprimi la vita di Dio in te, poiché sei un figlio o una figlia di Dio. Perciò, capite cosa voglio dire? Capite? Voi siete in... Ora, voi siete creati stasera, sedete in questa chiesa perché il vostro dovere è di esprimere Dio a questa nazione e a questa gente e a questo vicinato dove vi associate. Dovunque siate, Dio sapeva che sareste stati qui poiché dovete essere uno dei suoi geni, ossia dei suoi attributi. Dovete esserlo. Se voi mai, se avete vita eterna, allora essa è sempre stata vita eterna. E Dio, prima che ci fosse una fondazione del mondo, sapeva che sareste stati qui. E quando la parola, ossia l'acqua, il lavaco dell'acqua della parola, cade su di voi, ciò fu espresso in un essere. Ora avete comunione con vostro Padre, Dio. Come l'avete col vostro Padre terreno, capite? Voi siete cittadini del Re, non cittadini, ma siete figli e figli e figlie del Dio vivente, se avviene che la vita eterna dimori in voi. Ora, dunque, se lo era Gesù, era la pienezza di Dio manifestata. Egli era la pienezza della deità corporale, perciò quando egli venne in terra e fu manifestato in carne, voi eravate in lui in quel tempo, poiché egli era la parola. Nel principio era la parola era Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne e abitata fra noi. La parola è stata fatta carne. Dunque, quando egli era sulla terra, voi camminavate con lui, eravate in lui, soffriste con lui e moriste con lui, foste seppelliti con lui e ora siete risorti con lui. E siete attributi manifestati di Dio, seduti nei luoghi celesti, già elevati, risuscitati a nuova vita e seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Oh, ciò significa tanto, molto, oggigiorno Chiesa. Per noi significa tanto vedere noi stessi posti in posizione in Gesù Cristo. Ora, se siamo quegli attributi di Dio, non possiamo vivere di credi. Non possiamo vivere di denominazionalismo, dobbiamo vivere della parola, perché la parola è una parte dello sposo, come ogni moglie è una parte di suo marito. Perciò dobbiamo essere quella sposa parola. E cos'è quella parola sposa parola? La manifestazione di quest'ora, la sposa. Non un credo nella denominazione, ma un oracolo vivente di Dio, un attributo vivente di Dio che mostra al mondo gli attributi di Dio nella formazione della sposa che deve essere espressa in quest'ora in cui viviamo ora. Martin Lutero non poteva esprimere gli attributi che noi esterniamo, perché quello era il principio della risurrezione, come il granello di frumento che entrò nella terra. Ora, lo cito di nuovo, forse avete letto quel libro, quel tedesco che si è preso il gioco di me e che ha detto che ero il più fanatico di tutti i fanatici, era assolutamente contrario a ogni cosa che fosse chiamata Dio e si è preso persino il gioco di Dio, ha detto un Dio che poteva aprire il Mar Rosso e che ha detto condurre fuori il popolo e sedere con le sue mani sulla pancia e lasciare durante le prove scure che tutta quella gente morisse e soffrisse, che quei fanciulli fossero mangiati dai leoni. Vedete, l'intero programma, l'intera Chiesa è edificata sulla rivelazione divina. Gesù disse in San Matteo, il 16° capitolo, carne e sangue, non ti ha rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Che cos'era? Una rivelazione di chi egli è. E su questa pietra io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincerla, capito? La rivelazione di Gesù Cristo in quest'ora. Non quel che egli era in un'altra ora, ma quello che egli è stato, che ora è stato, che la Bibbia esprime, ciò che sta crescendo nella sposa, fino alla piena statura. E se il granello di frumento di Cristo dovete cadere nel terreno, così la sposa dovete cadere nel terreno durante l'epoca scura, ogni granello che entra nel terreno deve morire e non può produrre se stesso e riprodursi. E la grande Chiesa che egli ha istituito nel giorno di Pentecoste attraverso l'invio dello Spirito Santo doveva soffrire il martirio e andare nel fango dentro la terra nell'epoca scura per portare la luce di nuovo nell'epoca di Lutero e venire fuori nella piena statura della sposa di Gesù Cristo per quest'ultimo giorno, capite? Non c'è modo, perciò la sposa si farà avanti nel rapimento e lì è tutto progettato in anticipo da Dio, tutto confermato dal principio. Egli conosceva ogni luogo, ogni uomo che sarebbe stato posizionato, tutto ciò è tutto progettato in anticipo. Dio sapeva che ciò sarebbe stato qui e l'ha fatto in quel modo, così che quando arriviamo là egli è andato a prepararci un luogo, e quando arriveremo là sarà tutto preparato, come anche questa sera è preparata, come quest'ora è preparata. Sì, la sua grande preconoscenza gli dice tutte queste cose per preconoscenza. Egli è onnipresente perché è onnisciente perché è onnipresente, perciò tramite la sua preconoscenza ora lui non può essere come il vento sopra la terra, perché egli è un essere, non è un mito, è un essere. Egli dimora perfino una casa, dimora in un luogo chiamato cielo, e perciò tramite la sua essendo onnisciente, conoscendo tutto, allora è onnipresente perché sa tutto. Voi ora siete cresciuti dalla vostra nascita, quando siete nati e siete stati presentati in questo mondo, Dio sapeva che sareste stati qui su questa terra e sareste cresciuti dalla nascita alla maturità. Le cose che vi sembravano tanto strane nella vostra giovane femminilità, giovane adolescenza maschile, quali bambini, ora sembrano molto reali. Non potevate capirlo quando eravate bambini, ma ora, mentre diventate adulti, iniziate a capire e scoprire che ogni cosa era collocata proprio esattamente. E voi, ora, ciò significa veramente qualcosa per voi. Così è nella vostra nascita spirituale. Fate cose che non capite quando siete fanciulli. Venite all'altare, date a Cristo la vostra vita. Fate cose così strane. Vi chiedete perché l'avete fatto, ma dopo un po', quando maturate, quali cristiani maturi, allora lo capite, vedete? C'è qualcosa che si impara, poiché da capite perché l'avete dovuto fare, la vostra nascita spirituale, la vostra nascita naturale simbolizza quella spirituale. Ora, come si adattava a voi in questa vita mentre crescevate e ogni cosa si inseriva bene perché foste fatti in quel modo? Non fu una cosa strana la sera che siete entrati nella missione titubando, la riunione della tenda, chiesetta da qualche parte all'angolo, e il predicatore predicò con un certo argomento e voi cadeste proprio la terra, capite? Dio lo sapeva prima della fondazione del mondo, capite? Ciò vi sembrava strano perché allora l'avete fatto, ma ora capite, avete riconosciuto quel che avvenne. È così appropriato per voi in questa vita e lo sarà pure nella vita che verrà. Questo mondo e la sua vita sembrano avanzare mentre maturate. Ogni cosa sembra procedere in accordo con voi. Io non credo in una che a una persona sia capitato solo per caso di essere qui. Ora pensa, quando voi siete venuti al mondo, ogni cosa doveva essere preparata anticipatamente per voi, o piuttosto preparata anticipatamente per voi. Non capisco affatto come potremmo pensare che un Dio che ha potuto preparare tutte queste cose buone per noi non potremmo porre fiducia in Lui, che se Egli ci ha portati in questo caos in cui siamo ora e per noi ha preparato qui le buone cose della vita, quanto più possiamo confidare che Egli prepari le cose che devono venire, vedete, le cose eterne. Sembra, dico, molto strano. E io non penso che il cielo sia un luogo in cui, mi raccontava mia madre, credo che la Chiesa sia cresciuta distaccandosi da ciò. A pensare una volta, 100 anni fa o due, credo che gli antichi pensassero che chiunque moriva salisse in cielo e avesse un'arpa e se si sedesse lassù sulle nuvole suonasse un'arpa. Ora sapevano che c'era un luogo chiamato cielo, ma loro, se fosse così, tutti i musicisti sarebbero avvantaggiati più di noi, vedete, ma non è in quel tipo di luogo, non è affatto suonare arpe, non credo che la Bibbia insegni ciò, ma era un concetto che avevamo prima che la pienezza della parola venisse all'esistenza, ossia l'apertura dei sette suggelli, che c'è promessa in quest'epoca. Così allora noi comprendiamo. Credo che il cielo sia un luogo reale, proprio lo stesso come questo luogo reale, vedete? Poiché Dio ci ha avviati nella nostra crescita spirituale in questo luogo e credo che il cielo sia un luogo tanto vero quanto questo, dove non stiamo lassù per l'eternità e stiamo solo là su una nuvola, non strimpelliamo la nostra arca da ora e per sempre, ma andremo in un luogo reale dove faremo cose, dove vivremo, lavoreremo, ci rallegreremo, vivremo, andremo verso la vita, a una vera vita eterna, andremo in un cielo, un paradiso, proprio come Adamo ed Eva lavoravano e vivevano e mangiavano e gioivano nel giardino dell'Eden prima che entrasse il peccato. Noi siamo proprio in cammino per tornare lì di nuovo. Giusto, proprio dietro. Il primo Adamo attraverso il peccato li ha portati fuori, il secondo Adamo attraverso la giustizia ci riporta di nuovo dentro, ci giustifica e ci riporta dentro. Ora voi che ricevete i nastri sul messaggio di giustificazione, voglio che lo riceviate, e voi che ricevete i nastri, voglio che lo afferriate. Ne ho parlato qualche tempo fa. Osservate come il nostro genitore terreno, prima che voi veniste qui, prima che loro sapessero che stavate arrivando, si prepararono per il vostro arrivo. Ora pensate ai vostri genitori terreni, che genitore terrestre è solo un simbolo del genitore celeste. Se sappiamo dare buoni doni ai nostri figlioli, quanto più il nostro Padre Celeste sa dare buoni doni ai suoi figlioli. Gesù pronunciò queste parole, capite? Essi prepararono il vostro arrivo, fecero una culletta, comprarono delle piccole scarpette di lana, i vestitini e così via, prepararono tutto per il vostro arrivo, era pronto prima ancora che voi arrivaste sulla terra. Gesù è andato là a preparare il nostro arrivo. Notate ora, nella casa del padre mio ci sono molte stanze. Lasciamo che, non intendo aggiungere la parola e togliere da essa, perché non dobbiamo farlo. Apocalisse 22 ha detto: chiunque aggiungerà una parola e toglierà una parola. Ma lasciate che faccia questo non come una cosa aggiunta, ma solo per mettere in evidenza un punto. Nella casa del padre mio ci sono molti tipi di stanze. Non credo che quando arriveremo in cielo saremo che tutti avranno proprio lo stesso aspetto. Non credo che tutti saranno biondi o brunette o piccoli o tutti grandi o tutti giganti. Credo che Dio sia un Dio di varietà. Il mondo lo dimostra. Egli ha monti grandi, monti piccoli, pianure, deserti, ha cose differenti, perché l'ha fatto nel modo in cui lo voleva. E ha fatto le stagioni, estate, inverno, primavera, autunno, ha fatto le stagioni. Ciò mostra che Egli è un Dio di varietà. Li ho fatto in modo vario. Certi uomini sono molto furiosi, certi sono molto dogmatici, altri sono bravi, altri sono gentili. E trovate proprio tutti i diversi tipi di persone nel suo regno, capite? Osservate San Pietro e misuratelo con Andrea, capite? Andrea, quel guerriero della preghiera che stava proprio continuamente sulle ginocchia. L'apostolo Pietro era uno di quei tizioni ardenti che predicava e così via. E Paolo aveva più l'aspetto erudito, più che come del profeta o qualcosa di simile, stava indietro. E vedete, Mosè scrisse i primi quattro libri del Vecchio, il quale gli scrisse il Vecchio Testamento, il resto erano le leggi, i re, i salmi e così via, è quello che qualcun altro scrisse dei profeti. Ma Mosè scrisse le leggi, i primi quattro libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. E poi Paolo scrisse il Nuovo Testamento. Questo è vero. Matteo, Marco, Luca, Giovanni scrissero gli atti di quello che accade e così via, ma Paolo separò la legge e la grazia e mise ciò al proprio posto, capite? Egli fu colui che scrisse il Nuovo Testamento, ci diede gli scritti del Nuovo Testamento mettendo in ordine la parola di Dio. Ora, notate, molte stanze, molti tipi di stanze, come molti tipi di colline, come molti tipi di fiumi, sorgenti laghi, si trovavano qui quando voi arrivaste prima, perché la benevolenza del vostro Padre Celeste li ha posti qui, poiché ad alcuni piacciono i monti, ad alcune persone piacciono le acque, ad alcuni piacciono i deserti. Così vedete, il vostro arrivo, egli conosceva la vostra natura e quel che voi sareste stati, così egli ha semplicemente fatto ciò che in tal modo che voi poteste gioire. Oh, penso che sia un padre meraviglioso, vedete, sapere che egli l'ha fatto così. Sono felice che egli abbia fatto i monti, a me piacciono i monti, e a me piace quello, dove gli altri non riescono a sopportare, laggiù egli deve aver svuotato la casa per la malta, egli l'ha svuotata così che io potessi gioire. Allora tu dici, a me piacciono pianure, devono essere così molto lontane, ebbene le due nature differenti, entrambi noi cristiani, ma il padre sapeva che sareste stati qui e ha preparato ogni cosa per voi prima che arrivaste qui a me. Il vostro primo arrivo qui, egli aveva ciò pronto per voi quando arrivaste qua. Non è meraviglioso pensare a quello che lui ha fatto ora? Ora ricordate, no, questi sono solo doni temporali in simbolo. Ora sappiamo che Mosè, nel costruire il tabernacolo nel deserto, nel prepararlo, disse che fece tutte le cose secondo l'ordine di quel che vide in cielo. Capite? Così le cose terrene esprimono solo quel che sono le cose eterne. E se questa terra in cui viviamo oggi, ed è così grande come noi l'amiamo, e amiamo vivere, respirare l'aria, vedere i fiori e cose simili, se questa qui è l'espressione, una che sta morendo, esprime soltanto una che è eterna. Quando si vede un albero che lotta, che tira avanti, che cerca di vivere, significa che c'è un albero da qualche parte che non deve farlo. Quando si vede un uomo qui che lotta per vivere, qualcuno in ospedale, un letto per ammalati, un incidente che lotta e ha il rantolo della morte in gola e tira avanti e piange e grida per la vita, cosa significa? C'è un luogo da qualche parte, c'è un corpo che non lotta e non grida per quello, capite? Non ne ha bisogno. Ora, queste cose sono per noi doni temporali che esprimono solo che c'è, ne è uno dove c'è quello eterno. Ecco cosa Gesù è andato a preparare, quello eterno per noi. Ora, essi esprimono solo che c'è né uno più grande della stessa specie, perché sono una stessa specie. Ricordate, la Bibbia dice, se questo tabernacolo terreno della nostra dimora, se perisce, se si dissolve, ne abbiamo già uno che aspetta. Proprio come il piccolo bambino della madre, i suoi piccoli muscoli si contorcono e girano, ma è solo, vedete, e notate, potete prendere una donna, se lei è sempre stata cattiva, ma quando diventa madre, un po' prima di quel bambino nasca, c'è una gentilezza nella donna. Statele vicino, c'è sempre qualche cosa, lei è più tenera, perché? C'è un piccolo spirito d'angelo che aspetta di ricevere quel corpo naturale. Non appena nasce, l'alito di vita vi entra dentro e Dio lo soffia lì dentro e diventa un'anima vivente. E ora proprio quando questo bambino nasce, allora il corpo spirituale è lì per riceverlo. E dunque, quando questo corpo scende qui, in questa terra, come scende il bambino, c'è pure un corpo immortale che aspetta di ricevere lo spirito di nuovo dentro di sé. Oh, che grande cosa! Noi siamo ora in Cristo Gesù, amen, bambini in Cristo, figli di Dio, che aspettano la completa liberazione alla venuta del nostro Signore Gesù, per riceverci a sé quando il corpo, questo mortale, assumerà l'immortalità. La sembianza, tutte le cose che gli fece, esprimono le cose che devono venire. Come il corpo che vi dà qui, come questo corpo in cui vivete, che egli vi ha dato, esprime solo che ce n'è uno ancora più eccellente che verrà. Vedete, se portiamo o abbiamo portato l'immagine del terreno, porteremo pure l'immagine del celeste, il che dentro questo che deve venire non c'è nessun male. Ora, questo sì che contiene il male, malattia, morte e dolore, l'ho espresso proprio qui poco tempo fa predicando sulla trasformazione della parola di Dio, in che modo questo corpo ha in sé il male, e tutta questa moderna civiltà in cui viviamo è del diavolo. Non ci credete? La Bibbia dice che lo è. Questo mondo, ogni governo, non vogliamo crederci, ma la Bibbia lo dichiara chiaramente che ogni governo, ogni regno della terra è posseduto dal diavolo ed è dominato dal diavolo. Gesù fu portato da Satana in alto e gli mostrò tutti i regni del mondo che c'erano, che sarebbero stati altro. E Satana affermò che erano suoi e Gesù non discusse con lui perché lui è l'Iddio di questo mondo. Capite? E disse: io te li darò se prostrandomi tu mi adori. Vedete, stava cercando di cederli a Gesù senza sacrificio. Capite? Era un accordo che stava per farli, ma il mondo aveva peccato, perciò la penalità del peccato era la morte e lui doveva morire. Ecco perché Dio fu manifestato in carne, così da poter prendere la morte su di sé per pagare la penalità. Non c'è niente da fare, non è accantonato, è assolutamente gratuitamente pagato. Tutto il debito è pagato, ciò ora appartiene a lui, e noi siamo i delegati del suo regno, riuniti insieme stasera nel nome di Gesù Cristo nostro Re, seduti nei luoghi celesti. Ora, questa istruzione in questo mondo in cui viviamo, istruzione, ora voglio dimostrarvi, istruzione, scienza, civiltà e tutte queste cose che apparentemente ci piacciono tanto sono di Satana e periranno. Voi dite, fratello Brennan, la civiltà? Sì, signore. Questa civiltà è venuta da Satana. Genesi 4 lo dimostra. Il figlio di Caino, vedete, iniziò questa civiltà, costruendo città e organi e così via. E la civiltà venne tramite la conoscenza, e la conoscenza è ciò che il diavolo vendette ad Eva nel giardino di Eden, che la indusse a vacillare e trasgredire il comandamento di Dio. Così ci sarà una civiltà nel mondo in cui andremo, ma non sarà di questo tipo di civiltà, poiché in questa civiltà abbiamo malattia, dolore, concupiscenza, morte. Tutto in questa civiltà arreca danno, ma in quella civiltà non ci sarà nessuna di queste cose. Non avremo bisogno della scienza. La scienza è comunque la perversione dell'originale, capite? Dividete una molecola per dividere atomi e far così e cos'ha e per farvi saltare in aria. Prendete della polvere da sparo, colpisce questo per uccidere qualcosa. Prendete l'automobile e si estrae la benzina dalla terra, i materiali dalla terra, per sciogliere le fibre così che possono esplodere e si spende per la strada, si scende per la strada a 90 all'ora e si uccide qualcuno, capite? O così nervosi si accalca e va in fretta. Abbiamo cominciato a spingere, a prendere, è tutto dal diavolo. Il regno di Dio non avrà automobili, aeroplani, nessuna conquista scientifica, no. Non avrà per niente nessuna istruzione, sarà un'istruzione tanto più elevata di questa che questa non sarà nemmeno ricordata, capite? Istruzione, civiltà e tutto questo viene da Satana. Ora voi dite, fratello Brennan, perché dunque leggi? Vedete, come dire, perché indosso vestiti ora nella civiltà che doveva venire come che era prima? Non avevano bisogno di alcun vestito, erano velati, non avevano motivo di indossare abiti perché non sapevano di essere nudi. Ora scoprite che dentro ora dunque sappiamo che siamo nudi, qui dimora il peccato, perciò dobbiamo portare abiti, ma non era così al principio, non c'era peccato, capite? Ora, la stessa cosa è nel modo di fare della civiltà, completamente, noi leggiamo, scriviamo, facciamo questo, ma non adattatevi mai a ciò, non fatene mai il vostro Dio, perché quello è l'Iddio del comunismo, capite? Non è di Gesù Cristo è per fede. Non quel che potete dimostrare scientificamente, bensì quel che credete. Stasera in questo edificio non posso dimostrarvi scientificamente che c'è un Dio, eppure so che Egli è qui. ma lo rivendica per la mia fede. Abramo non poteva dimostrare scientificamente che aveva un bambino da quella donna e lei aveva quasi 100 anni, ma la sua fede rafforzava ciò, capite? Non occorreva nessuna prova scientifica. Ebbene, il medico avrebbe detto: questo vecchio è pazzo, sta qui a dire che avrà un bambino da quella donna, lui ha 100 anni e le 90. Ma vedete, Dio aveva detto così, quindi non occorreva la scienza. Ci vuole fede per credere la parola di Dio, non scienza. Perciò le nostre scuole, cose simili, sono un fallimento, perché Dio disse mai: non andate avanti a costruire scuole, nemmeno abbiate scuole bibliche, lo sapete. Disse: predicate la parola. Esattamente giusto. I nostri sistemi istruttivi ci hanno condotto più lontani da Dio di qualsiasi cosa che conosca, proprio così, più lontani da Dio. Non costruire scuole, ospedali e così via, quello era per il mondo e per quel gruppo, ma non ho nulla contro di loro, essi fanno la loro parte, eppure non si tratta di questo. Noi costruiamo un ospedale utile quanto mai ed esercitiamo con la medicina migliore di cui disponiamo e ne muoiono giornalmente a migliaia. Oh mai, ma nel regno di Dio non c'è morte e non c'è alcuna pena. A me non occorrono queste cose del mondo, noi però siamo passati da questa cosa nella realtà di Dio, dove mediante la scienza ci sforziamo tanto duramente di cercare di trovare, e più scientifici diveniamo, più morte arrecchiamo noi stessi. In questo combattiamo una battaglia perduta, perciò liberatevene e per fede stasera credete a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e accettatelo. Egli è l'unico. Che cosa ci prepara la scienza? Al tramorto. Proprio così, tutte queste cose sputano in alto, salgono in alto per diffondere sulla terra e molte altro. Non guardate questo, volgete il vostro capo più in alto verso il cielo, guardate dove siede Gesù alla destra di Dio stasera, vivendo sempre per fare intercessione sulla nostra confessione, di quello crediamo, la sua parola essere la verità. Ora, troviamo che questa vita ritiene ogni sorta di mali, e quindi la vita che deve venire non ne avrà. Questa lussuria, infermità e morte. Perché di che si tratta? Non è la cosa che egli è andato a preparare, questa è un lazzaretto. Quanti sanno cos'è un lazzaretto? Certo, bene. Ecco che cosa vivete. Il lazzaretto è un luogo in cui si conducono tutte le persone malate. Beh, questo che il peccato ci ha causato, ci ha messo in un lazzaretto terrestre. Eravate nel lazzaretto, non si lascia entrare nessun altro, dato che vi si trova ogni sorta di batteri che svolazzano, le persone prenderanno questi germi ed e si ammalano. E il peccato ci ha messo nel lazzaretto del diavolo. Il peccato. Oh, l'altra invece si chiama la casa del Padre mio. Andrò a prepararvi un luogo. Vi toglierò da questo lazzaretto e vi trasferirò nella casa del Padre mio. Amen. Eccovi, vi toglierò da questo vecchio lazzaretto terrestre. Egli è andato a preparare un luogo perfetto, dove non esiste alcun male, alcuna malattia, non esiste alcuna vecchiaia, non esiste alcuna morte. È un luogo perfetto che vi chiama a quella perfezione e dovete essere perfetti per andarci. L'ha detto la Bibbia. Gesù disse: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro in cielo. È un regno perfetto, quindi deve andarci un popolo perfetto, perché dovete stare là ed essere sposati al perfetto Figlio di Dio e dovete essere una sposa perfetta. Come potete dunque farlo mediante qualcos'altro se non la perfetta parola di Dio, la quale è le acque di separazione che ci hanno lavato i nostri peccati? Amen. Proprio così, il sangue di Gesù Cristo, pensateci, la parola sanguinante che gronda. Amen. Il sangue, la parola di Dio che sanguina, in cui lavare la sposa. Amen. Sì, Signore. Essa si erge perfetta, vergine, non adulterata, non avete fino all'inizio mai peccato, ma essa è stata intrappolata in questa, capite? Ecco la cosa, la casa del Padre che egli è andato a preparare. Questa vende dal sesso e dalla caduta e deve cadere con la caduta. Non importa quanto rattoppiate la vecchia cosa, essa cadrà ugualmente, essa è finita perché è condannata, perché Dio ha detto così, essa è finita. Dio la distruggerà, l'ha detto, e vi sarà una rinnovazione dell'intera cosa, lo credete? Nel principio, quando il mondo ebbe origine, quando all'inizio Dio separò l'acqua dalla terra, come separò l'acqua dal ventre materno, nacque un mondo, sì, e le persone cominciarono a viversi quando Dio ve lo pose, e poi esse iniziarono a peccare, e esso fu battezzato per immersione il giorno di Noè, poi fu santificato dal sangue del Creatore che ci gocciolò sopra. E ora ecco la via per la quale siete venuti voi, attraverso la giustificazione per credere a Dio. Siete stati battezzati a ravvedimento, ossia per la remissione dei vostri peccati. Avete confessato i vostri peccati davanti a Dio e Lui vi ha perdonati per questo. E siete battezzati per dimostrare che siete stati perdonati confessando le persone e mostrando al mondo che crede che Gesù Cristo morì per voi. Ed Egli occupò il vostro posto e ora voi state al suo posto. Egli divenne voi affinché voi poteste divenire Lui. Poi la potenza santificativa di Dio ha purificato tutte le abitudini della vostra vita. Una volta fumavate, bevevate, facevate quelle cose che non erano giuste, le menzogne e altro, e poi la potenza santificante del sangue di Gesù Cristo entra nella vostra vita e toglie da voi tutte quelle cose. Vi capita di dire qualcosa che sia sbagliata e subito direte: aspetta un minuto, scusami, non volevo dirlo in quel modo, capite? Il diavolo ha una trappola messa là, però avete la grazia di tornare indietro se siete un vero cristiano. Direte: ho sbagliato. Così ora, dunque, la cosa seguente che avete ricevuto è stato il battesimo dello Spirito Santo del fuoco. Ora Dio, quando sarà passato questo millennio, Dio darà al mondo un battesimo di fuoco, farà esplodere l'intera cosa, i cieli e la terra si infiammeranno. Pietro disse così, e la cosa avrà un battesimo di fuoco, la rinnovazione dell'intera cosa, e poi vi saranno nuovi cieli e nuova terra, cioè quando, dove abita la giustizia. Ecco dove siamo. Siamo diventati da essere mortali, da essere temporali, ad essere eterni. Quando la parola di Dio ha illuminato le nostre anime e siamo diventati figli e figlie di Dio, con gli attributi, il gene di Dio in noi, per essere figli e figlie del Padre, l'Iddio del cielo, gridando Abba Padre, Dio mio, nella casa del Padre mio. Ora, questo vecchio mondo deve cadere perché è venuto attraverso il sesso ed è venuto attraverso la disubbidienza nel principio. Noi siamo nati qui tramite il sesso, tramite la caduta, e adesso deve tornare nello stesso modo alla caduta. Ma quel che Egli prepara ora per voi non può cadere perché Egli lo sta facendo in questo modo. Io sono andato, e se dovessimo restare su questo tipo di corpo, non siete lieti che vi sia una tale cosa come la morte? Ora non è strano, ma ora dico, per esempio, alcuni anni fa ero un ragazzino, ora sono un uomo di mezza età. C'è un mio amico seduto proprio là, il signor Dow, che giorni or sono ha compiuto 93 anni, guardatelo adesso. Altri 40 anni o 45 anni io sarei così. Ora date gli altri 45 anni, dove arrivereste? La sola, sono felice che ci sia qualcosa per farci uscire da questo lazzaretto. C'è una porta aperta che è chiamata morte e Gesù sta a quella porta. Amen. Egli mi guiderà oltre il fiume, mi farà passare attraverso quella porta. C'è una grande porta che sta là chiamata morte. Ogni volta che il vostro cuore batte vi trovate di un battito più vicino ad essa, e un giorno io dovrò giungere a quella porta, voi dovrete arrivarci. Quando però vi giungerò non intendo essere un vile, voglio gridare, non voglio gridarmi e tirarmi indietro, voglio arrivare a quella porta, avvolgermi nelle vesti della sua grazia, non della mia ma della sua. Da questo io so che lo conosco nella potenza della sua resurrezione, che quando Egli chiamerà io uscirò di fra i morti per essere con Lui fuori da questo lazzaretto. Ovunque questo corpo possa cadere e in qualunque luogo possa cadere, comunque sia, un certo giorno ne verrò fuori, perché Egli me l'ha promesso e noi lo crediamo. Sì Signore, Egli ne sta facendo uno che non può cadere. Notate ora oggi sulla terra, come la madre in attesa, come il corpo materno brama certe cose. Sto parlando, immagino e spero, a tutti gli adulti che comprendano la madre nella nascita del bambino. Se c'è qualcosa che manca nel suo corpo, lei comincia a bramare per quella determinata cosa. Guardate come papà, ricordo che siamo stati cresciuti in una famiglia tanto povera e non avevamo quasi niente da mangiare quando eravamo piccoli. Molti di voi hanno sofferto quella stessa cosa, così come quando, prima che i bambini nascessero, mia madre bramava qualcosa e papà risparmiava su tutto, ogni cosa per farla avere a lei. E vedete, ora lei, il corpo, il suo corpo, il calcio e così via nel suo corpo, le vitamine di cui lei ha bisogno, il figlio che sta per formarsi, così, e lui cerca le cose, gli alimenti che il bambino per il bambino in arrivo, e in che modo i genitori cercano di tenere così che il bambino nasca nella maniera più perfetta e felice possibile. Vedete come lo faranno i vostri genitori quando qualcosa è necessario, la madre ne testimonia. Vedete, il suo sistema è fatto così, capite? Che come quando c'è qualcosa che è necessaria qui al bambino che sta per arrivare e la madre incomincia a bramarla. Ora fermiamoci un momento, un minuto. Perché abbiamo risvegli? Perché ci riuniamo insieme? Perché sgrido sempre la gente? Perché dico forte a voi donne pentecostali, smettetele di portare pantaloncini cosmetici e tagliare i capelli e roba del genere? Perché lo dico? perché nell'antica maniera della Pentecoste non si usava a farlo. La vera usanza biblica non è d'agire così. Voi che indossate questi pantaloncini e vestiti che appartengono all'uomo, sapete che la Bibbia dichiara che per Dio è un'abominazione? Eppure lo tolleriamo, lo permettiamo, perché lo Spirito Santo continua a gridare con forza. Esso sa che lì c'è qualcosa che manca. Dobbiamo essere nella piena statura di Gesù Cristo, dobbiamo essere figli e figli di Dio, dobbiamo agire come figli di Dio. Molto tempo fa mi fu narrato un piccolo racconto. Ho notato un fratello di colore seduto in fondo. Una volta nel sud si vendevano gli schiavi, e questo laggiù quando si avevano gli schiavi al tempo della schiavitù, prima dell'emancipazione, della proclamazione, e si passava a comprare tali persone che sarebbe come un venditore di auto usate. Essi avevano un atto di vendita e vendevano questi esseri umani come se fossero macchine usate, e con loro si ricevevano fatture di vendita. Una volta passò un compratore, un sensale, questi stava andando, costui passava per queste grandi piantagioni, questi schiavi, e giunse una certa piantagione vasta dove molti schiavi, e voleva vedere questi schiavi. Tutti loro erano fuori a lavorare ed essi erano tristi, e così li portavano qui. Boerli li avevano portati qui e venduti schiavi, e perciò erano tristi, sapevano che non sarebbero più tornati a casa, sarebbero vissuti e morti nel potere. Molti avevano, portavano e li frustravano così, ed erano proprietà del padrone. Quello che lui faceva lo faceva, qualsiasi cosa lui faceva. Questa era la schiavitù, come era Israele e tante nazioni che erano state condotte nella schiavitù, e dovevano prendere quei poveri e loro semplicemente piangevano sempre. Ora, ma notarono uno di questi schiavi, un giovane che aveva il petto in fuori, il capo alzato così, e non lo dovevano mai frustare, non gli dovevano fare dire nulla. Quindi il sensale, voglio dire, voglio comprare quello, non è in vendita, disse, mi piacerebbe comprarlo. E gli disse no, non è in vendita. Disse, è il capo degli altri? Disse, no. Disse, non è il capo, è uno schiavo. Lui disse, bene, forse lo nutrite differentemente da come nutrite gli altri? No, mangiano tutti insieme dalla mensa. Lui disse, che cosa rende quel ragazzo tanto diverso dagli altri? Disse, ecco il fatto, me lo sono chiesto anch'io per un po', ma quel ragazzo è uno straniero dell'Africa, ma in Africa suo padre è il re della tribù. E perché sia uno straniero lontano da casa, si comporta come un figlio di un re, sa che oltre a questa terra suo padre è il re della tribù, e ora si comporta bene perché sa di essere figlio di un re. Oh fratello, sorella, voi e io in questo mondo nel quale viviamo comportiamoci come figli di Dio. Qui siamo stranieri, ma la nostra condotta dovrebbe essere in accordo ai comandamenti di Dio, che siamo figli e figlie di Dio. La nostra condotta, dovremmo agire e operare, e tutto il resto secondo le leggi di ciò che Dio ha stabilito. Ed è un'abominazione che una donna indossi un vestito che appartenga all'uomo. È sbagliato e peccaminoso che lei si tagli i capelli. La Bibbia ha detto così. Non è cosa comune persino che lei preghi. Ora, che cosa c'entra questo? Non molto tempo fa qualcuno mi rimproverò, un ministro molto importante, e disse, fratello Brennan, vieni, voglio imporre la mano su te, tu rovinerai il tuo ministero. Cosa? Gridando così quelle persone. Sto dicendola, io ci credo. Disse, anch'io sono un pentecostale, credo che le donne non dovrebbero portare i capelli corti, non dovrebbero portare il trucco e cose simili alla maniera in cui fanno truccarsi il viso. Disse, non dovrebbero però farlo, ma Dio ti ha chiamato per pregare per i malati. Disse, egli mi ha chiamato per predicare il Vangelo. Disse, e lui disse, credo in questo, ma disse, la pensi così? Sì, guarda ciò che hai, tutti questi vostri programmi televisivi e tutto il resto, io non ho altro che Dio a cui rispondere, proprio così, non ho altro che Dio a cui rispondere. Disse, io rovinerai il tuo ministero, ho ogni ministero. Il ministero, disse, che la parola di Dio rovinerà, dovrebbe essere rovinato, proprio così, certo, esatto. Disse, ma lo rovinerai, chi lo dirà allora? Disse, qualcuno deve pur dirlo, qualcuno deve prendere posizione per quello che è la verità, non importa quel che essa ferisce. E amici, come cristiani, come gente che crede di andare in cielo, lo Spirito Santo stesso ci rappresenterà nella parola di Dio. E dice, sai che cosa dovresti fare? La gente crede che tu sia un profeta, dovresti insegnare a queste donne come ricevere doni di profezia, cose del genere, e grandi cose elevate invece di piccole cose. Come posso insegnare loro l'algebra quando non vogliono imparare l'ABC? Quando non vogliono fare la cosa elementare, la cosa naturale? Come direte loro le cose elevate? Quando non volete neanche cominciare, voi volete arrivare in cima alla scala prima di toccare il primo. Ecco perché cadete. Cominciate dal più basso e salirete dritto verso Dio. mentre Dio vi conduce, capite? Allineate la vostra vita e seguite sempre ogni parte della parola che Dio vi ha ordinato di compiere. Ora, pensate quanto Dio dovremmo comportarci e agire da cristiani. La nostra condotta dovrebbe essere da cristiani perché siamo stranieri. Questa non è la nostra dimora? No, siamo messi qui temporaneamente. Stasera dobbiamo andarcene, ognuno di noi. Ora pensate, se Dio, nella sua misericordia, fa che la madre, prima della nascita del bambino, brami qualche vitamina e le parole della madre siano: papà, io desidero il cantalupo o l'anguria, voglio qualcosa, un'altra, e lui farà tutto il possibile per procurarlo, perché sa di volere che suo figlio nasca il più perfetto possibile, capite? E per procurarlo farà tutto quanto sarà capace di fare. Quanto più egli è capace di procurarlo. Egli è un creatore. Riflettete su quanto egli sia capace di prepararci un corpo per vivere come il suo corpo glorioso, se vogliamo vivere. C'è qualcosa in noi che chiama a vivere. C'è qualcosa in noi che chiama ad agire rettamente. Allora Dio chiamerà qualcuno sul palco o sul pulpito che predicherà l'assoluta verità. Perché? Capite? Esso ve lo mostra. Allora, se sei un figlio di Dio autentico, cominci a gridare: Dio, toglilo da me, circoncidimi da questo, togli queste cose via da me, perché ciò è necessario per la vostra dimora celeste, in cui andrete, dove egli è andato a preparare. Dovete essere una vera sposa parola di Dio, di Cristo. Alcune sere fa predicavo sul sacrificio al tempo dell'espiazione. Praticavo in merito al solo luogo che è Dio, la sola chiesa in cui Dio incontrerà l'uomo, e cioè dentro, egli disse, il solo luogo in cui egli mise il suo nome. Disse: io non lo incontrerò in nessun altro luogo tranne alla porta in cui metterò il mio nome. Ora, egli non incontrerà nella porta metodista, battista, pentecostale, nessuna richiesta, ma ha posto il suo nome nel suo figlio. Egli disse: sono venuto nel nome di mio padre. Ogni uomo viene e ogni figlio viene nel nome di suo padre. Io sono venuto nel nome di un Branham perché mio padre era un Branham, e voi siete venuti in vostro nome perché quello era il nome di vostro padre. E Gesù il figlio venne nel nome del padre, ed egli disse che mise il suo nome in questa porta in cui ha messo il mio nome, che era il sacrificio, ed è in Gesù Cristo il solo luogo in cui mai troverete comunione e relazione a Dio. Dite: beh, io appartengo alla Chiesa, questo non fa alcuna differenza. Dovete essere in Cristo. Un certo ministro di una nazionale l'altra sera mi disse: signor Brennan, senta, Gesù disse chiunque crede. La Bibbia ha detto chiunque crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio è nato dallo Spirito di Dio. Dissi: non dice altresì la Bibbia che nessuno può chiamare Gesù il Cristo tranne che per lo Spirito Santo, capite? Non potete far mentire la Bibbia, deve collocarsi correttamente. Perciò dovete diventare assolutamente nati di nuovo dallo Spirito Santo in voi, che rende testimonianza a voi stessi, per cui riconoscete che Egli è il figlio di Dio. Poi, se lo sei, una parte, se sei un figlio di Dio nella parola di Dio, come puoi negare la parola? Come può lo Spirito Santo farti credere un credo che devi fare qualcosa del genere, quando la Bibbia ha detto un'altra cosa, dobbiamo unirci alla Chiesa, fare questo e quello, quando la Bibbia vi dice chiaramente cosa fare, capite? E poi quando vedete questo e vi saltate dentro, allora siete proprio con esso, continua a salire in alto e cresce, come un germe che entra nei lombi di una donna con l'ovulo, e quando qui quel piccolo ovulo inizia a svilupparsi, inizia a produrre germi, e non si aggiunge un germe umano, un germe di cane e un germe di mucca, aggiunge tutti i germi umani. E quando un figlio di Dio, quando quel predestinato, è una brutta parola da usare, ma è Dio, qui è la Bibbia di Dio, la preconoscenza di Dio può predestinare, fare opere tutto a suo onore, quando quel seme predestinato che tu dovevi essere, e Dio ti chiamò, e quell'acquidotto di un seme da dentro udì la parola di Dio, esso vi aggiungerà sopra una parola sull'altra, 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 e non si mescolerà con nessun credo. Notate, entro queste porte ogni giorno dovrebbero mangiare il kosher nuovo, e lì non sarebbe stato trovato alcun lievito in mezzo loro durante i 7 giorni. Le 7 epoche della Chiesa, quindi senza azimo, senza credo, senza nulla aggiunto, doveva essere assolutamente pane azimo. Nessun lievito si è trovato affatto in mezzo a voi, proprio senza lievito, la parola stessa, che è l'unica, e quella parola è Dio, e Dio è stato fatto carne nella persona di Gesù Cristo, la quale quella è la porta. Ecco la porta dove incontrarlo per adorare, quando siete seguiti i comandamenti di Dio. Perciò se stasera siete venuti, offro la mia vita a Gesù Cristo, e non avete mai ricevuto lo Spirito Santo, entrate in esso, dovete farlo, dovete crescervi dentro. Chiedete a Dio di aggiungere parola su parola, così finché diventiate la piena statura di un figlio di Dio o di una figlia di Dio. Prendete le cose del del mondo. Prima Giovanni dice: se amate il mondo e le cose del mondo è perché l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Siete stati sedotti, avete l'amore del mondo lì dentro, e ciò vi ha sedotti, il diavolo l'ha fatto aggiungendo cose, mostrando, capite? Non potete bene, allora non potete togliere una sola parola di Dio dalla Bibbia. Cosa provocò il primo peccato? Non solo una grande bugia vuota, ma perché Eva interpretò male una parola, glielo fece il diavolo, una sola parola, spezzò la catena e rifiutò di prendere una parola. Questo avvenne al principio della Bibbia. Gesù venne nel mezzo della Bibbia e gli disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È l'intera parola di Dio. Credete che questa sia la rivelazione di Lui? È la completa parola di Dio. Poi in Apocalisse 22 Gesù venne da Giovanni sull'isola di Patmo e Gesù, io Gesù ho inviato il mio angelo per testimoniare queste cose, vedete, chiunque toglierà una parola da questa o aggiungerà una parola da essa, io toglierò la sua parte dal libro della vita. Non soltanto dire, beh, io credo a Gesù Cristo, il figlio di Dio, va benissimo, poi aggiungetevi il resto d'essa. Voi dite, sono stato giustificato, ho stretto la mano al ministro, credo in Gesù Cristo, poi dovete nascere di nuovo, dovete essere riempiti di Spirito Santo, capite? Continuate ad aggiungere, mentre continuate ad andare avanti, state crescendo nella statura di un figlio e di una figlia di Dio. Mai. Dio è in grado di prepararci e di darci quella brama nella nostra vita che desideriamo vedere qualcosa. Quanti qui dentro desiderano più di Dio? Bene, questo dimostra che per voi c'è dell'altro, capite? Voi lo bramate, le vostre piccole doglie procedono, capite? Vi occorre di più, cosicché possiamo essere felici e liberi e perfetti. Dobbiamo essere come il piccolo germe di vita che è nel grembo di Dio, per dire il germo di vita che è nel grembo della madre. Dio sta crescendo e andando e continuando e a prepararci un luogo, il luogo eterno con se stesso, non un luogo qui nel Lazaretto, una morte, un peccato, l'adulterio, la contaminazione del mondo. Se la vostra mente è su questo, è evidente che non è mai venuta in contatto con Dio, capite? Siete emozionati, avete un'illusione mentale, vi unite solo alla chiesa e dite, beh, io appartengo a questa, mia madre apparteneva a quella, ciò avrebbe potuto andare bene nel giorno di vostra madre, però viviamo in un'altra epoca, il messaggio di Wesley non avrebbe mai, non poteva portare Lutero credeva nella giustificazione, Wesley nella santificazione, bene, il pentecostale, essi non potevano portare solo la giustificazione e santificazione, loro era tempo della restaurazione dei doni e ora ci stiamo allontanando da quello, capite? Le tre fasi, come lo spuntare delle dita, la prima è un piccolo filo d'erba, spuntare Lutero della riforma, benissimo, quello era lo stelo, osservate la natura, Dio e la natura operano nella continuità perché Dio è nella natura, capite? Bene, il successivo, l'infiorescenza del polline nell'epoca metodista, poi venne la pentecostale, ormai proprio così perfetto, vedete, proprio come un granello di frumento, sembra essere un frumento perfetto, il granello di frumento, apritelo, là dentro non c'è affatto un frumento, è un involucro, un portatore di esso, ma quello vita continua a procedere, in passato quelli dell'epoca di Lutero accettarono Lutero, quella vita la attraversò, però essa uscì e si dominò, la prima cosa, sapete, divenne una denominazione, la cui fine è d'essere darsa, capite, e lo stelo si secca, è solo un portatore, alcuni di loro cercano ancora di stare quel vecchio stelo portatore, adesso non fanno nulla di Dio, morti, e così, non sanno nulla di Dio, guardate, siamo in una foglia, eravamo un Lutero, proprio così, ma osservate dove stanno ora, capite, noi eravamo una metodista, e perfino ora, e noi eravamo una personale, ma guardate le Pentecoste quando stanno diventando formale, come si stanno allontanando, che vi succede, quello succedeva, vedete, ora e si dicono sono pentecostale, questo per Dio non significa nulla, dovete nascere quella vita là dentro che è passata da quel portatore, non restate nello stelo, non restate nel seme, proseguite dritti fuori nella parte perfetta. E ora ricordate, ogni riforma che abbiamo avuto per tutti quei luterani in 3 anni si sono organizzati proprio così, ogni risveglio entro 3 anni ha portato un'organizzazione. Pensate a quanto tempo dura questo, 20 anni, qualcosa, e nessuna organizzazione, perché è il seme che viene, che si forma sotto il guscio, così posto fuori dove giacere nella presenza del figlio per maturare nel glorioso granello, che come quello che si è entrato al principio, la vera chiesa che cade al principio ritorna proprio attraverso lo stelo per 20 anni, per venire fuori da un'altra chiesa, quando la mietitrebbia viene a raccogliere la vita che cade in Lutero, la vita che cade nella metodista, la vita che cade nella metodista, entrerà nel granello ed entrerà dritta nel granello e uscirà formando il corpo perfetto. Padre Gesù Cristo, proprio come il sole che sorge al mattino, come potete guardare la natura senza testimoni di Dio. Non avevate bisogno neppure della Bibbia per sapere dove vi è un Dio. Il piccolo sole nasce, debole e neonato, verso le 7 si cammina verso scuola, alle 10 e 11 è fuori, alle 12 è nel suo vigore, alle 3 pomeridiane sta per invecchiando, alle 7 e alle 8, alle 5 e alle 6 nel pomeriggio sta iniziando a curvare le spalle. Esso muore, questa è la sua fine? No, risorge di nuovo il mattino, è la vita, morte, sepoltura e risurrezione. Guardate le foglie, spuntare nell'albero, una buona bella foglia, poi ombre, produce il frutto, dopo su questo è la prima cosa che arriva l'autunno, lo colpisce la morte, scende di corsa nella radice di nuovo nel sole, questa è la sua fine, la primavera seguente torna di nuovo a dare testimonianza. È la vita perpetua, mio fratello e sorella, noi abbiamo vita eterna mediante questo grande uno che è venuto, che se n'è andato ed è in grado di prepararci un corpo, e questi dolori di crescita che sentiamo, come voi donne che vi sentite condannate da quello che fate, voi uomini che appoggiate queste dottrine e seminario e volete dire io recito questo credo, io faccio questo ciechi. Ma c'è qualcuno in fondo qui, quando vedete gli occhi aperti dei ciechi e tutte queste cose che sono state promesse, vedete la parola predicata nella sua potenza, vedete una prostituta andarsene sulla strada reso dal Signore un ubriacone, venire fuori e diventare un vero santo di Dio, capite? C'è qualcosa alla vita che è dentro e comincia a sentire, beh, forse non dovresti farlo, ma vedete, c'è qualcosa di cui il nostro corpo ne ha bisogno, forza, ma Dio ha le vitamine proprio qui dentro per ognuno che è di quel corpo. Gesù è andato a preparare quel luogo nel grembo di Dio, sì Signore, un piccolo germe, figlio di Dio, un piccolo figlio, piccolo figlio di Dio. Gesù nella sua preghiera disse, chiese una sola cosa, sapete qual era? Ora, dopo tutto il sacrificio che compì sulla terra, la vita che vinse, chiese una sola cosa, che dove sono io possano essere pure loro. Egli domandò la nostra compagnia, è la sola cosa che egli chiese al Padre nella preghiera, la vostra compagnia per sempre. E volete leggere questo San Giovanni 17, 24 versetto? Quanto allora dovremmo desiderarlo noi? Se egli desidera, sentite, se siete davvero nati dello Spirito di Dio, ciò per voi significa tutto. Capite? Questo non è un libro di regole, voi non vivete di leggi e così via, vivete per la grazia di Dio, lo Spirito di Dio. Ho spesso detto questo, quale missionario ho dovuto recarmi oltreoceano e se chiamassi mia moglie e i miei figli, sentite qui ragazzi, senti qui signora Brennan, io sono tuo marito, tu non avrai nessun altro marito mentre sarò via, se lo farai, quando tornerò a casa ti punirò, vedete, se battessi il piede, figlioli, sentite quel che dico, sì papà, lasciate che io senta una vostra mancanza, capite? Non sarebbe questa una famiglia. Ora se lei dicesse, hai finito signore? E lei dicesse, signor Brian, sono la tua legittima moglie, mentre sarai via non avrai nessuna amichetta. Ora, sarebbe questa una famiglia? Ora, questo sarebbe tremendo. Noi non facciamo così, io amo e lei mi ama. Ma quando lei sa che dovrò partire, sa che non vado a meno che il Signore non mi chiami ad andare, ci mettiamo sul pavimento, riuniamo i ragazzi intorno a noi e preghiamo, caro Dio, prenditi cura della mia piccola compagna, dei miei figli, così Dio prenditi cura del papà e così siamo. E poi quando andiamo, e se facessi qualcosa di male laggiù, e se trasgredissi fatto qualcosa di male, e io tornassi e andassi da lei, da quella mia povera moglie, quando che sta là guardando il suo viso raggrinzito, i capelli diventati grigi, mi facessi avanti e le dicessi, cara, vorrei dirti qualcosa, sai che tu amo, sì lo so, ti dico che ho fatto qualcosa, ho portato a casa una ragazza, ora gli dicessi, vuoi perdonarmi per questo? Credo che lei lo farebbe, lo credo davvero, ma io lo farei quando guardo, stando lì, vedere i suoi capelli diventare grigi e sapere che lei si trova tra me e il pubblico e sapere quale vera moglie è stata, preferirei morire che ferirla. E se questo è nell'amore filiale verso mia moglie, quanto più grande è il mio amore agapao verso Dio? Oh, non vorrei far niente che lo ferisca, certo che no, io lo amo, voglio fare tutto ciò che lui vuole che faccia, voglio fare fronte a ogni parola che lui ha detto, non importa quello che il mondo dice, essi non la crederebbero lo stesso, voglio essere, egli ha detto che io debba farlo e se mi manca qualcosa voglio che me la dia e vivere per lui e separandomi dal mondo. Questo vecchio corpo terrestre qui deve il suo, lasciate che vi dica, questo corpo terrestre che tanto tenete in considerazione, che modellate secondo Hollywood, voi ci state tanto attaccati, non rimarrà molto a lungo, ricordate, avete sentito la profezia, vedete, che il Signore mi ha dato, affonderà. Ora, Osservate ora, non vi ho ancora detto niente del ratto, porterò questo a chiunque bisogna dirlo, non so quando né dove quando è, ma essa è finita, il giudizio è sospeso su di lei, non c'è redenzione per essere passata, capite? Ora, notate ora, viviamo per lui, separiamoci dal mondo, sentite ora, voi guardate la televisione, alcune di voi sorelle, e venite qua e bramate, voi donne, giovani, siete giovani, lo so, ma siete delle cristiane, capite? Siete diverse, non desiderate essere simili al mondo, voi amate il mondo, non solo voi giovani, ma alcuni di voi anziani, capite? Beh, cosa provoca questo? Vedete, guardate la televisione, scendete nel negozio, vedete questi vestiti corti, le donne che le indossano, che sono empi, sapete cosa verrà quel giorno del giudizio? Potresti essere virtuoso il più possibile tuo marito, ma nel giorno del giudizio dovrà rispondere per aver commesso adulterio. Gesù disse, chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Di chi è la colpa? Vostra. Vostra. Vedete? La colpa. Vi siete presentate con quei calzoncini e pantaloncini. Una donna molto fa mi disse, non porto calzoncini, fratello Branagh, ringrazio il Signore per questo, porto pantaloni. Dissi, questo è peggio, proprio così. Non si può quasi nemmeno comprare un vestito per una donna. Lei dice, oh beh, hai detto la verità, non si può comprarlo, ma vendono ancora stoffe e macchine da cucire, capite? Quindi non ci sono affatto scuse, capite? Ciò lo dimostra, sorella, sono vostro fratello e sono un servitore di Cristo che deve rispondere alla barra del giudizio per quel che dico qui stasera, capite? Vi troverete colpevoli d'adulterio perché l'amore di Dio è uscito dal vostro cuore. Andate ancora in chiesa, potreste pure danzare nello spirito, potreste parlare in lingue. E quelle cose vanno bene, ma non è ancora esso, no signore. Ricordatevi, la Bibbia ha detto negli ultimi giorni verranno falsi cristi, non falsi Gesù, quello non sarebbe tollerato, ma falsi cristi, falsi unti, sono del tutto unti dello Spirito e con lo Spirito Santo, eppure falsi, capite? Ci sono due, voi siete composti da tre persone, l'esteriore e il corpo, avete cinque sensi con cui prendete contatto con la vostra dimora terrestre, l'interno è uno spirito, in questo ci sono questi sensi, amore, coscienza e così via, con cui prendete contatto, ma l'interno è quello, è l'anima. Ricordate, la pioggia che cade sui giusti e sugli ingiusti, la stessa pioggia che farà crescere quel granello di frumento, farà crescere le zizzanie, capite? Di che si tratta? All'interno di quel seme c'è una natura e quella natura si mostra, essa può stare nello stesso campo proprio là con la malerba. La malerba e il frumento stanno insieme, si rallegrano tanto, il suo capo è curvato, patisce la sete, quando viene la pioggia la zizzania può gridare ad alta voce come lo può il frumento, ma dai loro frutti li riconoscerete. Cristiani, forse non vi rivedrò mai più, vedete, sono trascorsi anni da che sono stato qui, potrei non vedervi un'altra volta, allineatevi con la parola di Dio, guardatevi nello specchio, come un ragazzino una volta era vissuto in campagna e non aveva mai visto uno specchio, giunse nella casa di sua zia, salì le scalini e vide un vecchio specchio, nello specchio vide un ragazzino, continuò ad avvicinarsi fissandolo e lui faceva un cenno, il ragazzino faceva un cenno e continuò a osservarlo, non si era mai visto uno specchio, quando allora gli fu abbastanza vicino si girò e disse, beh mamma, sono io. Che aspetti avete voi nello specchio di Dio? Riflette una figlia o un figlio di Dio? Voi udite questo? C'è qualcosa che vi fa detestare l'uomo che lo sta dicendo? Oppure c'è qualcosa che vi attira e dite, riconosco che quell'uomo ha ragione, già che questo è nella scrittura, quindi ecco le vitamine che occorrono per questo corpo che è stato predestinato ad essere là in una casa che quell'altro avrà bisogno quando giungerete là, capite, questa casa? Se abbiamo portato una terrena, ricordate, noi stimiamo tanto questo, lo vestiamo di tanti indumenti, facciamo tante cose che sono necessarie, cambio, doppio cambio, tutte queste cose riguarda proprio tutti, lasciate soltanto che qualcuno cominci qualcosa, dipingete la vostra scalinata di rosso, Jones, la dipingeranno di rosso, cambiate una Chevrolet da una Ford, loro non riescono a sopportarlo, è il tempo del conformarsi, lasciate che una donna venga in chiesa, che porti un certo tipo di capellino, salvate come tutte le altre lo compreranno, specialmente la moglie del pastore, vedete, guardate solo cosa avviene, questo è vero, è assolutamente la verità, è il tempo del conformarsi, fratello, dovrebbe essere il tempo del conformarsi, tutte quelle cose che sono per uno scopo, non mi importa se la mia giacca non si trova i pantaloni, a me è per me è difficile, mia moglie, mia nuora, qualcuno deve dirmi che tipo di cravatta indossare con ciò, chiunque, non mi importa se i miei abiti si intonano, io voglio che la mia esperienza si conformi alla parola di Dio, ecco il punto, già che là è dove intendo vivere, non laggiù nell'angolo con i Jones, ma là nella gloria dove è Gesù, dove è andato a prepararci un luogo, sì, lo desideriamo, Signore, allontanatevi da tutto questo vecchio tabernacolo terrestre qui, che sapete cos'è? Questo corpo è come una vecchia giacca che indossate, una giacca che indossate in passato, ma ora ne avete tanto tanto una tanto meglio che non usate più quella. Cosa fate? La prendete nel ripostiglio dove ce n'è una migliore, avete una giacca migliore, è più alla moda dell'altra che indossavate, si è logorata. Cosa? Si tratta di quell'abito, voi siete l'interno di quello. Quell'abito cosa ha fatto solamente? Ha portato la vostra immagine, capite? Ma ora non ne avete più bisogno, lo avete appeso, è uno straccio. Ed è lo stato in cui si trova questo corpo vecchio. Voi, esso ha portato l'immagine del celeste, però non siete voi. Voi siete all'interno di quel corpo. Voi, lo Spirito di Dio, è all'interno di quel corpo. Ecco ciò che fa sottomettere l'esteriore, perché l'interiore lo trascina, portandolo in linea con la parola di Dio. Il vostro interiore, voi stessi, il vostro essere. Questo corpo è solo una giacca vecchia, e un giorno, già che sei stato solo dentro il vestito per un po', che cosa farai con esso? Questo è come il vestito terrestre, questo corpo, il tuo vero io, è all'interno di questa vecchia giacca, che si chiama William Brennan, o Susie Jones, o chi altro. Capisci? Un giorno esso verrà appeso nella sala terrestre delle tue memorie, lo metterai là fuori nella tomba e qualcuno vi collegherà sopra una lapide: qui giace il reverendo tal dei tali, John tal dei tali, tal dei tali. Esso giacerà là in memoria di te. La gente che ti vedeva solo in questo e che quello che eri, il tuo vero io, si trova all'interno, ma la stessa vecchia giacca ha portato l'immagine del celeste. Oh gente, avete fatto la prenotazione per cambiare giacche? Vi siete prenotati per il cielo? Ricordate, dovete prenotarvi, non potete entrare senza. Vi parlo ora nel linguaggio moderno che voi conoscete. Se vi recate in un albergo e dite: beh, ora lei ha prenotato, beh, è spiacente, è tutto al completo, voi siete fuori dal freddo perché non avete fatto la prenotazione. E se giungete alla fine del vostro viaggio e la vita senza prenotazione, là non ci sarà nessuno a incontrarvi, dovrete introdurvi in quell'eternità tenebrosa dove vi sarà gridare, piangere, lamentarsi e stridor dei denti. Dovete averla, non potete entrare nella città voi perché non avete la prenotazione, dovete averla per entrare nella città dove Gesù è andato a prepararvi un luogo. Ricordate, dovete avere le prenotazioni e indossare la veste della salvezza. Non si può. In Matteo, qui ho la scrittura, guardo la scrittura, Matteo 22:1-14, non è tempo per leggerlo perché si sta facendo troppo tardi, vi ho parlato a lungo, ma ricordate, il re mandò fuori e fece una cena, aveva ucciso i suoi buoi, preparato gli animali ingrassati e tutto, aveva preparato una grande cena, ed egli inviò i messi e invitò molti a venire. Uno disse: beh, sai, dopo tutto io sono membro di questo e io ho questo e devo andare con la mia fattoria. E uno fece molte cose ed egli li inviò di nuovo ed essi li maltrattarono malamente. E infine quella era la generazione ebraica alla fine alla quale Gesù parlava, ed essi avevano qualche altra cosa da fare. E poi infine lui mandò e disse: semplicemente costringeteli, andate nelle vie e nelle strade maestre e dappertutto e costringeteli ad entrare. E dopo questo determinò nella sua casa fosse la sua cena, delle nozze fosse apparecchiata e vi sarebbero stati degli ospiti. E poi trovò un uomo là dentro senza l'abito di nozze addosso. Costui voleva tenersi la giacca vecchia. E osservate quello che lui disse: amico, dopo che ti ho inviato alla mia cena delle nozze e ti ho invitato e dato un invito per venire, e se mai vi siete trovati nei paesi orientali in cui ho predicato molte volte, la cena delle nozze si fa ancora come avveniva allora, lo sposo come tutto, egli ha tanti ospiti che verranno, probabilmente fratello Co, probabilmente l'avrai osservato là in India, vedete, hanno tanti ospiti per lui, che lui dovrà invitare, diciamo che dovrà invitare 30 ospiti. Ora lo sposo deve fornire delle tuniche, deve procurarle, quindi un uomo se ne starà all'ingresso e voi venite avanti col vostro invito, esamina il vostro invito e vi mette addosso un indumento, una tunica. Alcuni di loro sono ricchi, alcuni poveri, alcuni diversi, ma tutti loro si assomigliano quando indossano queste tuniche. Tutti loro si assomigliano e voi dovete essere tutti uguali. Non dovreste dire: io sono metodista qua giù, presbiteriano qua su. Oh no, innanzitutto non entrerete, capite? Dovrete passare per la porta. Gesù disse: io sono la porta dell'ovile. Io sono pentecostale, io sono questo, sono quello. Questo non significa niente. Si entra da quella porta. E se passate da quella porta riceverete la tunica. E quest'uomo, quando disse: amico, come sei entrato qui? vedete? Dimostrava che era venuto in qualche altro modo, ed era entrato dalla finestra, ed è entrato dal retro, ma non per la porta, non per la porta, nel modo in cui è venuto Gesù, mediante il sacrificio di se stesso, dando il vostro tutto a Dio e recandovi al Calvario ed essendo crocifissi con Lui, e risuscitati per indossare la sua veste di sacrificio di morte alle cose del mondo. Se amate il mondo e le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi, capite? Se avete ancora l'amore del mondo, volete agire come il mondo e comportarvi come il mondo, state cercando, siete, eppure siete nella chiesa, ma una zizzania nel pezzo di terreno assieme al frumento, gridate come gli altri, vi rallegrate gli altri, tutte le benedizioni spirituali sono proprio su di voi. Beh, io profetizzò, così fece Caiafa, così fece Balaam, non c'è niente, io ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, questo non ha ancora niente a che fare con ciò, è solo un dono temporaneo per voi. Il vero dono è la vostra anima là in fondo, vedete, che è nata da Dio e che dirige l'intera cosa verso la parola di Dio e la volontà di Dio, e là voi crescete, vedete, allora siete un figlio e una figlia di Dio, siete un figlio di Dio, e queste cose mentre crescete come la madre, ora siete nelle viscere della terra cercando di venire fuori, siete un figlio di Dio che si fa avanti, e vedete che la parola dice dovrei fare questo, dovrei nascere di nuovo. Beh, sono membro della chiesa, ciò non significa niente, sono metodista, mia madre, quello va bene per vostra madre, ma io sono pentecostale, sono membro, quello non ha niente, che vi mettete in linea con la parola di Dio, c'è qualcosa che non va, capite? Quindi vedete, il vostro vero padre non è Dio, capite? Perché quel vero inizio della vostra anima, prima che persino ci fosse uno spirito, c'era la vostra anima. Se quell'anima non è venuta da Dio, allora per cominciare non era un germe di Dio. Siete ingannati, siete in un pezzo di terreno di malerba e date testimonianza mondana di malerba che sboccia. Vi comportate come il mondo, amando il mondo, è perché l'amore di Dio non è in voi. Ed ora vi saranno falsi unti negli ultimi giorni, non falsi Gesù, questo non sarebbe tollerato, ma falsi unti, sono unti, sì Signore, ma sono anticristo, sono unti con lo spirito per fare i segni e prodigi che fece Cristo, ma non si metteranno in linea con la sua parola, capito? Molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, noi ho profetizzato che è stato demone nel tuo nome, e gli dirà: dipartitevi da me voi che operate iniquità, non vi conobbi giammai. Ero pentecostale, Signore, gloria a Dio, ho gridato, ho parlato in lingue, ho imposto le mani ai malati e li ho guariti, ho cacciato diavoli. Dipartitevi da me voi che operate iniquità, non vi conobbi giammai. Capite cosa voglio dire? Oh figlioletti, sentite stasera il bisogno di quella vitamina, quel qualcosa, c'è un corpo che aspetta là, c'è un corpo che aspetta di essere ricevuto, gente. Non siate ingannati, non siate ingannati, il diavolo è un ingannatore. Anche il vestito nuziale dovete indossarlo, è necessario. Ora ci troviamo nel tempo della sera, il corpo terrestre è ora pronto per essere dissolto e ci stiamo preparando ad entrare nel celeste e sentiamo adesso la strana chiamata di Dio per entrare in quel grande Eden, e prima di poter nascere qui i nostri piccoli corpi hanno pianto gran voce per qualcosa che doveva essere provvista, altrimenti saremmo stati bambini sofferenti. Lassù Dio non ha afflizioni, essi sono perfettamente allineati, la sposa precisamente come era lo sposo, la parola manifestata nella sua stagione. Dio, corpi, stasera figlioli, ognuno e ciascuno di voi, c'è un cielo in cui andare, c'è un inferno da cui stare lontani. Ora molti di voi sanno che il Signore mi ha dato visioni a migliaia, la cosa più grande, io temevo la morte circa 3 anni fa, avete visto oltre la cortina del tempo degli uomini d'affari cristiani, mi rendo conto che potrei non passare questa notte, potrei non vedere più, mai più qui in questa vita, ma questo è vero, io non so se definirlo visione o cosa fosse. Un mattino di recente mi ero appena svegliato, ero tornato a casa dalle riunioni e mia moglie già si va là addormentata, disse: tesoro, sei sveglia? Dormiva ancora, sapevo che dovevamo alzarci per mandare i bambini a scuola, e mise le mani indietro così e dissi: beh, senti Billy Brennan, sai che hai passato la cinquantina? Tu, se dovrai fare qualcosa per il Signore, sarà meglio che ti affretti, perché non ti resta molto tempo. Pensai: mai, spero di poter vivere per vedere la venuta del Signore Gesù. Ho sempre avuto in mente che quando saremo morti avrei visto, per dire, il fratello qui, avrei detto: sì, tu hai predicato nella mia chiesa una sera laggiù sulla terrena, fratello Brena, ma lui è uno spirito, non avrei potuto stringere la mano, perché la sua mano sarebbe laggiù nella tomba, putrefatta, anche la mia. Prima pensavo qualcosa del genere, ma quel mattino quando sentì qualcosa venire su di me, pensai di solito come avviene una visione, e guardai, pensai: mai, Cos'è questo? E guardai delle grandi colline verdi e delle giovani donne che venivano da ogni dove, a decine di migliaia, e tutte loro che venivano avevano i capelli lunghi, che scendevano lungo la schiena, indossavano vesti lunghe bianche, erano a pieni nudi e stavano acclamando un nostro fratello, gridando. E io pensai, ora questo è strano. Mi voltai di nuovo e guardai ed ecco che giacevo proprio là e c'era mia moglie. Distesi là sul letto e dissi, ora sai una cosa, sono morto. Dissi, così, questo è quello che è successo, sono morto. E dissi, forse ho avuto un attacco cardiaco o qualcosa del genere, sono morto, il mio corpo è disteso là, giacevo là con le mie mani indietro così proprio irrigidito, pensai, ora, e non era che sei metri da me, stavo là a guardare, pensai, quella, ecco la mia moglie, ecco, ecco, e c'è ogni cosa là, c'è la mia camicia appesa sul letto, e pensai, io sono qua, e mi guardai tutto intorno e queste donne stavano là avvicinandosi e guardavo venendo da questa parte, e devi venire i miei fratelli, oh, essi erano genuini, tutti loro apparivano con essere giovani, gridavano, nostro prezioso fratello, oh, non sapevo cosa pensare, pensai che è strano, guardai indietro e non ero anziano, ero giovane, pensai questa è una cosa strana, pensai è questa una visione, mi morsicai il dito e pensai no, non è il genere di visioni che ho avuto. A questo punto lì qualcosa chiamò, cominciò a parlarmi quassù e disse sei entrato col tuo popolo. Pensai, col mio popolo, sono tutti dei Brennan, questi, disse, sono i tuoi convertiti a Cristo. E queste donne, sapete, sono sempre stato considerato a causa del fatto che mi chiamavano odiatore di donne, ma non lo sono, vedete, la ragione è che a me non piacciono quelle immorali, quelle indecenti, a me piacciono le vere e genuine sorelle di Cristo, in questo caso va bene. Quando ero ragazzo ebbi delle cicatrici, conosco le cose che sono successe, le quali mi hanno piuttosto cambiato in quel modo, ma ciò è stato tutto quello che Dio ha fatto, foggiandomi in quello. Ora penso che sia, non c'è niente di più grazioso di una sorella vera e genuina. Se Dio potesse dare a un uomo qualcosa di meglio della salvezza, gli darebbe una moglie. Così egli, dunque, se egli avesse potuto dargli qualcosa di meglio, l'avrebbe fatto. E poi vedere alcune di loro che si sviano e agiscono nemmeno come mogli, infedeli alle proprie promesse matrimoniali, i loro mariti lo stesso. Ricordate, siete legati l'uno all'altro finché vivete. Quello che Dio unisce sulla terra è unito pure nel cielo. Capite? E così dunque io ho visto questo, e queste donne venivano di corsa e gettavano le braccia intorno a me e stringendomi chiamandomi fratello. Ora, esse erano però donne, però non può mai esserci peccato in quel luogo, vedete, erano donne, ma vedete che per il modo in cui siamo fatti ora, la donna con una ghiandola femminile e l'uomo con una ghiandola maschile, ciò è stato per allevare dei figli, là non ci sarà, avranno tutti una ghiandola, ma saremo ancora in quella forma, l'immagine terrestre che porteremo qui sarà là, ma non potrà più esserci peccato, siete tutti uguali, non cresceremo più figlioli laggiù, proprio tutto sarà in una collezione. E così guardavo queste donne ed essi mi sollevarono, questi fratelli mi misero in un luogo e dissero perché lo state facendo? Sulla terra eri un conduttore, un leader, e disse questo è il tuo popolo. E ci fu una donna che si avvicinò e disse nostro prezioso fratello, una donna bellissima. Quando mi passò accanto questa voce si fermò e disse non ti ricordi lei? No, l'ha incontrata, l'ha condotta a Cristo quando aveva 90 anni. Non riesci a capire perché dice prezioso fratello? Bene, voi andate. No, stiamo aspettando lui. Ebbene, se ne sono passato oltre, desidero vedere Gesù. Non puoi vederlo ora. Questa è la scrittura che ha detto anime sotto l'altare. Egli è appena un po' più in alto. Un giorno egli ritornerà. Noi faremo ritorno sulla terra. Qui noi non mangiamo né beviamo. Volete dire che avete paura di questo? Ebbene, non esiste parola perché possa esprimerlo. È perfetto, sublime, non lo sfiorerebbe nemmeno. Non c'è nel vocabolario nessuna parola in assoluto. Va al di là che si possa esprimere. Va al di là di tutto quello che io conosco. Egli era là, non esisteva malattia né dolore. Non si poteva morire, non si poteva peccare, era proprio perfetto, amici. Non dovete mancarlo, ricordate. Quando ero ragazzino, vidi una visione dell'inferno da ragazzino, e voi sapete che come le signore oggi, ossia le donne, una signora non farebbe una cosa del genere, si dipingono gli occhi come un lupo, qualcosa del genere, quella cosa blu sotto l'occhio, l'ho visto, stavo sprofondando, da ragazzino mi avevano sparato e giacevo morendo in quell'ospedale, avevo sempre saputo che vi era un Dio, ricordo la mia prima preghiera che abbia mai potuto fare, l'unica cosa che potevo dire, io non ho mai detto questo prima, sento che dirò ora, mi avevano sparato, giacevo là morendo in campo, e la sola supplica che avrei potuto fare, dissi, Dio, tu sai, Signore, che non ho mai commesso adulterio, vedete, da piccolo un ragazzino di 15 anni cercavo di vivere retto, e dissi, ho vissuto puro, e gli era tutto quello che potevo dire, quello era tutto il merito che potevo offrirgli. E poi giacevo là quando il medico si fu allontanato da me, e io giacevo là e sentii sprofondare in un'eternità oscura, e così sembrava, poi gridavo, e papà, ma là non c'era papà, gridavo, mamma, ma non c'era mamma là, Dio aiutami, ma Dio là non c'era. era proprio senza fine, orribile, un incubo, un inferno ardente e divampante, sarebbe piacevole in confronto a quello. E mentre precipitavo attraverso quel luogo pensavo, oh mai, sempre di nuovo così, e mi addentrai in un luogo fumoso e tenebroso e macabro, e oh che sensazione, la morte mi stava addosso. Potevo scorgere quelle donne avvicinarsi a me con quella specie di occhi dipinti in quel modo, ora ricordate, questo è avvenuto 45 anni fa, ogni modo 40 anni fa facevano, dovrò stare qui per sempre, o dici, oh Dio, se mi farai uscire io non mi vergognerò più di te, non avrò mai più vergogna. Dio, per favore, dammi una possibilità. Sappiate che per prima cosa sentii me stesso tornare su e il dottore era allarmato perché il mio cuore batteva solo 17 volte al minuto, avevo già perso quasi tutto il mio sangue, eccetera. Giacevo nel mio sangue e mi ero chiesto, sarebbe accaduto quel giorno? Circa 2 anni fa, quando mi trasferii a Tucson, mi trovavo al negozio Jesse Penny, stavo seduto là e col capo chino aspettando. La ragione sapete che in che modo le signore impiegano molto tempo per far compre, ed ero seduto là col capo passato e sulla scala mobile che saliva, ed ecco avvicinarsi alcune di quelle donne con quel taglio di capelli cotonati, sapete come fanno in quel modo, salivano con quegli occhi dall'aspetto dipinto in quel modo e parlavano spagnolo, e così, e tutto ciò, la visione riaccade di nuovo, eccola là. Fratello, sorella, lasciate che vi dica qualcosa. Ora ciò può sembrare buffo, ma una volta arrivati là, è una cosa seria. Non andate mai per quella via. Io, come un uomo anziano, un ministro, ho predicato intorno al mondo, ho milioni di amici, ma so che devo stare là con voi. Allontanatevi dalle cose del mondo. E se c'è qualcosa in voi che volete agire ancora nel modo in cui agite, se volete le cose del mondo in voi, ricordate, non avete niente delle cose di Dio. Siete solo un membro di chiesa fino a quella chiamata, quell'abisso che chiama l'abisso, capite? Per così dire, prima che ci fosse una pinna sul dorso di un pesce, doveva prima l'acqua, perché vi notasse, doveva esserci. Ora, prima che ci fosse un albero che crescesse sulla terra, doveva esserci una terra, altrimenti non ci sarebbe stato nessun albero per cui crescere, non ci sarebbe stata ragione per l'albero di farlo coesistere. Prima che ci sia mai una creazione, deve esserci quindi un creatore. Beati sono quelli che hanno fame e sete di giustizia, capite? C'è qualcosa in noi. Poco fa avete alzato la mano, voglio di più di Dio, vedete? C'è qualcosa di bisognoso. E se amate il mondo, conducetevi in quel modo, le cose del mondo, andrete nella direzione del mondo e sarete nella caduta, capite? Venite fuori, siate figli e figlie di un re, il re, siate signore e gentiluomini, camminate da cristiani, vivete da cristiani, agite da cristiani, ricordate, vi incontrerò alla barra del giudizio con queste osservazioni, capite? Stasera guardate nel vostro specchio e vedete in quale direzione sono diretto, mi sta Gesù preparando un luogo, un corpo, quel corpo è perfetto, quel corpo cammina ordinatamente, sono un figlio di Dio e qui dentro sono nei dolori di parto per nascere là in quel corpo, siamo ancora il mondo, ciò che mostra non lo sono, là non ho nessun corpo, non sono un membro di chiesa. Non ero il germe di Dio, non lo sono. Egli non è mio padre. Egli disse, se non potete sopportare il castigo, ecco quello che ora state ricevendo. Allora siete dei figli bastardi e non figli, e noi figli di Dio. Esatto questo? Non lo dice la Bibbia? Se non potete sopportare il castigo di Dio, quando vedete la scrittura che vi mette in riga e dite, oh, io non voglio sentire quella roba, sono solo un cristiano, io faccio bene. Andate avanti, vedete? La sola evidenza certa è che non siete un figlio di Dio. Ma un vero figlio di Dio ha fame e sete. Perché? Se c'è qualcosa nel tuo cuore che ti dice che lo desideri e là è necessario, ciò mostra che vi è qualcosa che palpita, che cerca di attirarvi là. Là vi è un corpo in cui questo è non è che un esempio, è per glorificare il diavolo e il mondo e la moda e così via, che usate questo. State guardando verso il cielo, c'è qualcosa lassù, state glorificando Dio con la vostra e nella casa del Padre. Io vi sono molte stanze, se no ve l'avrei detto, io andrò a parecchiarvi il luogo e verrò di nuovo per accogliervi presso di me, ciò che dove io sono. Siate anche voi cose che devono avvenire. Queste cose che accadono ora sono solo potenziali, richiamano le cose che devono essere. Preghiamo. Pensateci seriamente, lo volete fare amici cristiani, cari? Pensateci davvero seriamente solo un momento, stiamo davvero in silenzio per un momento, lasciate che parli lo Spirito Santo. Ora, tanto tempo fa il Signore Gesù mi ha inviato a voi pentecostali. Ecco, uno dei vostri ragazzi che è salito per essere vostro pastore ha detto, ed è arrivato dal ministerio, egli ha visto il Signore Gesù aprire gli occhi ai ciecati, ha detto restringere le teste gonfiate. Sto ancora tenendo servizi di guarigione, ma mi accorgo che ho pregato per molte persone che erano molto malate, esse sono state guarite, il Signore ha risposto alla preghiera e ha guarito i malati, ma sapete, alcune di quelle persone che sono state guarite sono già morte, e non importa quanto siete ammalati, se venite guariti, dovete morire comunque, ma quell'anima, mio prezioso fratello, quell'anima, mia preziosa sorella, non volete pensarci ora? Quella è eterna. Se quell'amore di Dio non è là dentro, se non c'è niente che attiri, non volete chiedere a Dio, oh Dio, stasera ricomincia da capo con me, io ti amo Signore, desidero amarti e qualcosa nel mio cuore mi dice che devo vivere più vicino a te, voglio vivere proprio ora, Signore Efera. Se tale persona o persone sono in questo edificio o fuori dell'edificio, vi chiedo come servitore di Cristo, nel nome di Gesù Cristo, volete soltanto col capo chino alzare la mano a Dio e dire questo? Dio, attirami più vicino caro Dio, voglio allinearmi con tutto quello che hai nella tua presenza. Alzate le mani ora, siate davvero onesti, riflettete soltanto, ora dico, ho fatto questo, ho gridato lo spirito, ho parlato in lingue, ma guarda, c'è qualcosa che ancora manca nella mia vita, guardo nello specchio della parola di Dio, so che c'è qualcosa, vado in chiesa, ma non sono quello che dovrei essere, vedete, questo lo dimostra, qualcosa di vero. Ora se potete guardarvi e vedere che non siete in riga con la parola di Dio e là dentro non c'è niente che vi spinga ad alzare la mano, allora sapete che c'è qualcosa che non va. L'avete? Mia madre diceva, non si può ottenere sangue da una rapa perché in essa non v'è sangue, capite? Pensateci molto seriamente, questa potrebbe essere la vostra ultima occasione. 30-40 mani sono alzate qui in questo gruppetto, anche gli ecclesiastici. Siate davvero riverenti per un momento, pensate davvero schietamente. Caro Dio, stasera potrei essere ucciso in un incidente, potrei morire un attacco cardiaco, una di queste mattine potrei chiamare il medico e lui venire e constatare che il mio polso è sempre più debole, ormai sono finito, potrei terminare il mio viso sul cuscino e direi oh Dio, vedete, quel cuore sta per fare il suo ultimo battito, sta per giungere alla sua grande porta, non ne uscirete mai a meno che non siate nati di nuovo nello spirito di Dio, non ne verrete mai fuori a meno che non ci sia qualche cosa in voi dopo che siete stati nati nello spirito di Dio che abbia fame e sete di andare avanti con Dio. Deve avvenire, tu sei un figlio della terra, delle vicine della terra che aspetta ancora di nascere nel regno di Dio, dove egli è andato a preparare per voi un altro corpo che è un corpo perfetto. Ora rifletteteci molto profondamente e preghiamo assieme. Caro Dio, so che questo è impaginato sul libro, il grande registro. Ci siamo imbattuti nella scienza, Signore, abbastanza da esserne consapevoli per fatti reali, di sapere che ogni movimento che facciamo va intorno al mondo nello stesso istante in cui lo compiamo. Lo abbiamo capito per mezzo della televisione, ci rendiamo conto, Padre, che la televisione non produce l'immagine ma incanala soltanto le vibrazioni in un tubo che forma l'immagine. Anche il colore degli abiti che indossiamo mostra attraverso le onde etere dell'aria quelle vibrazioni intorno al mondo. Allora, come sono le nostre sorelle con questi vestiti addosso che agiscono in quel modo e neppure agognano, le facce truccate, i capelli tagliati, ministri che ricorrerebbero alla teologia a qualche seminario e prendono le cose della parola dell'uomo, le quali rendono per le loro tradizioni, rendono i comandamenti di Dio senza effetto alla gente per le loro tradizioni, dicendo che dovrebbero appartenere alla Chiesa e questo è tutto. Oh Dio, ci rendiamo conto che ogni parola che diciamo scientificamente dimostra è su una registrazione e che inizia quando cominciamo a vivere su questa terra, termina quando moriamo e viene messa nell'album di Dio per essere registrata nel giudizio. Come eviteremo questo? La condanna di Dio, se la cosa è stata resa così chiara davanti a noi e malgrado ciò la rigettiamo? Oh caro Dio, queste parole non muoiono mai, andranno avanti e avanti, la registrazione sarà ascoltata nel giorno del giudizio. Tu hai visto quelle mani che si sono alzate, Padre? Ciò sarà proprio là nel giorno del giudizio. Inoltre, quello che pensava il loro cuore sarà là nel giorno del giudizio. Ora, Padre Dio, ti chiedo, come tuo servitore, prego che tu tolga tutta l'iniquità dal tuo popolo. Iniquità, qualcosa che sappiamo che dovremmo fare e non lo facciamo. Davide disse: se concepisco l'iniquità nel mio cuore, Dio non risponderà alle mie preghiere. Prego Dio che tu prenda la nostra iniquità, perché la tua parola è il tuo specchio che ci fa vedere quanto insufficienti siamo ad essere figli e figlie del Re. Padre, prego che tu stasera lo farai e rendilo un altare, perché l'altare è pieno di persone sedute. Rendi quell'altare là nelle sedie dove si siedono, fa che il loro cuore sia l'altare. Possa il mondo allontanarsi da ogni fratello e sorella qui presenti, e possa quel piccolo germe di vita, quel gene di Dio cui abbiamo appena parlato, quell'attributo che scese da Dio e che è stato manifestato qui per onorare e glorificare Dio, togli il mondo da loro. Per gli altri non posso pregare, Signore, perché l'infermità è a morte e non c'è niente là che li spinga a muoversi, ma per quelli che possono muoversi e sanno che è sbagliato, purifica i loro cuori e le loro anime stasera, Padre, e possano essere riempiti col tuo spirito, camminare nella tua luce. Benedici questo caro giovane pastore dall'aspetto vigoroso e sano, Signore. Questo giovane influenzato, che ha ricevuto questa influenza, ha detto lui, da ciò che ti ha visto fare, a questo ottimo giovane, oh Dio, infiammagli l'anima, accordalo, Signore, possa egli essere del continuo un pastore fedele per tutto il tempo, per cibare il gregge con cui lo Spirito Santo l'ha reso sorvegliante. Concedilo, Signore, possa lui non sviarsi né destra né sinistra in nessun modo, per alcun credo né nient'altro, tranne che la parola di Dio non adulterata esca dalla sua bocca e quella soltanto. Benedicilo, Dio, lui e i suoi cari e la sua piccola chiesa qui, sì, con tutti loro, Padre. Rimetto questo a te, Padre, il seme è stato seminato, possa esso crescere su quel seme che fu predestinato alla vita e far crescere dei cristiani grandi e forti per questa assemblea qui e per le altre assemblee da cui provengono. Accordalo, Signore, lo rimetto a te nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E Padre, egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace è stato su di lui e per le sue lividure siamo stati sanati. Qualche momento fa ho visto una povera donna nervosa passare per la porta e, oh Dio, nella sua famiglia che grandi cose sono avvenute, come ti sei manifestato. Io prego Dio per quella donna. Togli tutto di quella vita passata, Signore, e sanala stasera. Vuoi, Signore, portala a te. Vedo quei piccoli bambini seduti qui e altri, Signore, che hanno bisogno di guarigione. Prego che tu li guarisca, Padre, accordalo. Possa la tua grande potenza di guarigione venire e guarire sia l'anima che il corpo. E ora, a voi che siete qui in chiesa o all'esterno, che vi occorre la guarigione, voglio che alziate la mano e diciate: ho bisogno della guarigione, fratello Branham. Pare che lo facciano tutti. Bene, mi credereste essere un servitore di Cristo? Crederete? Dite amen. Allora desidero che voi imponiate le mani l'un sull'altro, imponete le mani a vicenda. Voi avete alzato le mani e siate all'interno o all'esterno, alzate le mani, e voi che eravate dei credenti in Dio. Gesù Cristo disse nel suo ultimo mandato alla Chiesa: andate tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crede ed è battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. E questi segni accompagnano coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno diavoli, parleranno in lingue nuove e prendendo dei serpenti o bevono cose mortali non farà loro quel male, ma e se imporranno le mani sui malati saranno sanati. Ora Gesù lo disse, ricordate, egli lo disse, questo deve avvenire. Egli non lo aveva detto se non ci fosse stato qualcuno che potesse afferrare quella parola, proprio come il grembo di Maria poteva afferrare il germe, una vergine concepirà, come poteva essere creata una palma, una quercia sopra un colle. La sua parola lo fece, la sua parola può far presa nel cuore, nel vostro cuore proprio ora. Sono un credente, Signore, quest'uomo, donna su cui ho posto le mani sta soffrendo, non prego per me stesso perché sta pregando per me, io prego per lei e per lui, o per lui, oh Dio, guariscilo, guariscila, e io sono un credente. E ora siamo riuniti, ci è stato insegnato che eravamo con Cristo quando Egli camminava sulla terra, perché siamo parte della Sua parola, soffrimmo con Lui, seguinammo con Lui, morimmo con Lui, fummo sepolti con Lui, siamo risorti con Lui e siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. il grande re è seduto qui in mezzo a noi, e io sono un figlio o una figlia di questo re, e ho la mano posta su un figlio o una figlia del re, che prega per me, e io prego per lui o lei. Ora, Signore, rispondi alla mia preghiera e guarisci questo figlio di Dio o questa figlia di Dio. Insieme, preghiamo ora gli uni per gli altri. Signore Gesù, veniamo umilmente, confessando i nostri errori, veniamo confessando che siamo meritevoli di infermità e morte e afflizione, ma accettiamo la tua propiziazione per i nostri peccati e per le nostre infermità. E stasera, questi figli e figlie di Dio seduti qua, odono la correzione della parola e hanno alzato le mani e desiderano un cammino più intimo. Ora si impongono le mani a vicenda perché credono che la tua parola sia vera, credono che siamo ora risuscitati con Cristo, seduti nei luoghi celesti con Lui. Hanno le mani l'un sull'altro, pregando l'un per l'altro. Tu dicesti: la preghiera della fede salverà il malato e Dio lo risusciterà, e se egli ha commesso qualche peccato gli sarà rimesso, confessandosi le colpe l'un l'altro, pregate l'un l'altro affinché possiate essere guariti, perché la preghiera efficace e fervente del giusto giova molto. O eterno Dio, ascolta la preghiera dei tuoi servi. E ora sta scritto ancora: se il popolo che è chiamato col tuo nome si riunirà e pregherà, allora ascolterò dal cielo. Oh Dio, stasera ascolta dal cielo la preghiera dei tuoi figliuoli. Manda giù lo Spirito Santo su questo editorio come un potente vento impetuoso, e noi portiamo queste persone davanti a Dio. Satana, sei sconfitto, sei un essere sconfitto. Gesù Cristo ti ha vinto al Calvario, non hai nessun potere, sei un bluff. Stasera ti sfidiamo nel nome di Gesù Cristo. Uscite da questa gente qui, voi malattie e infermità, e possono essi andarsene liberi nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Alleluia! Sentite la gloria di Dio, sentite la risposta alla vostra preghiera. Credete che Dio abbia risposto alla persona seduta accanto a voi? Quanti lo credono? Alzate le mani, eccovi. Oh, è meraviglioso. Io l'amo. Io, con le mani in alto ora, cantatelo a Lui con tutto il cuore. Perché per prima mi amò. Lo intendete con tutto il cuore ora? Quanti di voi sentono che Dio ha perdonato le vostre iniquità, le cose che avete commesso? E da questa sera in poi, o agnello di Dio, prometto di camminare retto, camminerò in onore del nome che sono chiamato, un cristiano, una vita come Cristo, alzerò le mani, Dio, mi consacro di nuovo a te stasera, camminerò nella luce. Amen. Camminerò nella luce. Meravigliosa luce è venuta, dove brillano le luci di rugiada della misericordia, splende tutto intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, cammineremo nella luce. È Natale, meravigliosa luce. Viene dove le gocce di rugiada, dove egli è andato a prepararci un luogo, splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Venite, tutti voi santi, della luce proclamiamo. Gesù, la luce del mondo, verità e misericordia, nel suo nome, Gesù, la luce del mondo. Che faremo dunque? Cammineremo nella luce, una tale meravigliosa luce. Viene dove brillano le gocce di rugiada della grazia, splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Oh, non vi sentite tutti lavati? Non vi sentite bene? Oh, ma stringiamoci le mani mentre cantiamo ancora. Cammineremo nella luce. Tale, una tale luce meravigliosa. Dio ti benedica, fratello. Splende tutto intorno, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Chiudiamo gli occhi e cantichiamolo. E la congregazione, cominciamo a cantichiare Gesù, la luce del mondo. La congregazione, agiremo da figli, noi siamo figli. Oh, che luce meravigliosa, e viene dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Oh, splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Non lo amate? La mia fede alza lo sguardo a te. Tu, agnello del Calvario, chiudete gli occhi ora e cantatelo, adorate nello Spirito, Salvatore divino, ascoltami ora, mentre prego. Togli tutti i miei peccati. Lascia che da questo giorno sia interamente tuo. Mentre calpesto l'oscuro labirinto della vita e il dolore intorno a me si spande. Oh, sì, tu la mia guida. Ordina alle tenebre di mutarsi in giorno. Cancella le paure del dolore. E non farmi deviare mai, via lontano da te. Oh, mai. So di essere un tipo l'antica. Mi piacciono, penso che sorpassino di un milione di miglia tutte le nuove imitazioni di Bali e rock and roll. A quegli antichi poeti che scrissero quei canti, se lo Spirito Santo toccava quella penna e cominciavano a scrivere, oh mai, penso a Eddie Perunt e tutti gli altri, grandiosi Fanny Crosby, non andare oltre a me, oh dolce Salvatore, ascolta il mio umile pianto. Una volta tentarono di convincere lei, non agì come il pentecostale Elvis Presley che vendette il suo diritto di primogenitura per un mucchio di Cadillac. E la vendero da lei e volevano che scrivesse canzoni mondane, disse, non lo farei per niente. Disse, beh, tu sei cieca, quando andrai in cielo come lo saprai? E la si voltò sotto ispirazione e disse così, lo conoscerò e redenta al suo fianco starò, lo conoscerò, conoscerò come? Dai segni dei chiodi sulla sua. In altro modo, se non lo vedo, sentirò la sua mano. Lo conoscerò. E redenta al suo fianco starò. Lo conoscerò. Lo conoscerò. Dai segni dei chiodi sulla sua mano. Non ve lo fa amare questo? È andato a prepararci un luogo. E se vado a preparare un luogo, tornerò di nuovo per accogliervi a me. Figlioletti, che ora siete in travaglio, obbedite di nuovo ai comandamenti di Dio. E il pastore qui, se nessuno di voi è stato battezzato, l'acqua sarà pronta e la funzione di questo membro per la chiesa o qualsiasi cosa vogliate fare o qualsiasi cosa fatela. Se non avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, questa è la sera per ricevere, non lo credete? Voi dite, fratello Brian, è tardi, hai già predicato troppo a lungo. Paolo una sera predicò per tutta la notte questo tipo di messaggio, un giovane cade dal muro e si uccise, e Paolo unto a tal punto con quello stesso genere di messaggio steso sul corpo su di lui e la vita ritornò in lui. Egli è ancora Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno. Non lo amate? Cantiamolo ancora una volta con le mani in alto, io l'amo, io l'amo. Dov'è la pianista? Se vuoi sorella, chi mai sia, dacci il piccolo accordo. E voi, quanti lo amano? Alzate la mano, dite io l'amo davvero, io l'amo con tutto il mio cuore, io l'amo. Cantiamolo ora alla gloria di Dio, ora con gli occhi chiusi e le mani levate al cielo, io l'amo, io l'amo. Stiamo adorando. Quando si predica, tagliate, strappate, tirate in quel modo, questo è il balsamo che Dio riversa, che guarisce. C'è un balsamo in Giga per l'anima. Cantiamolo ora, dacci l'accordo. Salvezza alla croce del Calvario. E se da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando avrete l'amore l'uno per l'altro. Proprio così. Se non possiamo amarci tra di noi che ci vediamo, come amaremo Dio che non possiamo vedere? Io l'amo.
Amiamo Padre con tutto quello che è nei nostri cuori. Sommessamente a Lui, veramente ti amiamo dal profondo del cuore stasera, Signore Gesù, che possiamo dire di essere giustificati dal sangue che gocciola del Signore Gesù. Oh Padre, come quel cantico mi ha toccato stasera, io lo riconoscerò. Lord, we Signore, ti amiamo, ti ringraziamo. Abbiamo fatto la nostra possa nessuno di noi mancare quel giorno. Per la tua grazia siamo quella parola di Dio manifestata, vivente, resa carne nei nostri giorni. Abbiamo riconosciuto la rivelazione che Gesù Cristo in quest'ora, non quello che era in un'altra ora, quello che è ora. E quindi a motivo di questo possiamo vedere chi noi siamo, Signore Gesù, figli e figlie di Dio. E ti amiamo e ti adoriamo. E come ci ha ricordato il tuo profeta nella parola, ha detto: chiedete una cosa soltanto al Padre, che tu chiedi soltanto una cosa al Padre, che dovunque tu sia, siano anche loro. Loda il tuo nome, Signore Gesù. Grazie, loda il tuo nome, Signore Gesù. E ci troviamo su un terreno sacro. E so che ci sono angeli tutto attorno. Lo credete stasera? Oh, lo diamo. Gesù ora. Perché ci troviamo su un terreno sacro, nella sua presenza. Ci troviamo su un terreno sacro. Tutto intorno ci sono angeli. Let us pray. Lodiamo Gesù ora.
Jesus now.
Sua presenza su un terreno sacro. Volete cantarlo per noi, sorelle?
Sorella, veramente egli ama questo. voce a Lui ora.
We are standing on holy ground.
Ci troviamo su un terreno sacro.
And I know that there are angels.
So che ci sono angeli tutto attorno. Lode il tuo nome, Signore Gesù.
Jesus,
lodiamo Gesù ora.
We are standing.
Perché ci troviamo nella sua presenza su un terreno sacro. Chiniamo i capi. Cantiamolo sommessamente a Lui. Credete di trovarvi su un terreno sacro stasera? Avete ricevuto stasera quello che gli avete chiesto? Si è pregato per voi da Elia il profeta. Voi che avete le mani dei santi di Dio poste su di voi, non c'è niente di più grande. Grazie Signore Gesù per essere stato con noi stasera. Grazie per la tua presenza. Grazie ancora una volta per questa parola. Grazie per quello che significa per noi. Signore, voglio ringraziarti ancora una volta per aver immagazzinato questo cibo, Signore. Grazie per aver saputo che io sarei stato qui stasera ad ascoltare quella parola, che tu mi hai predestinato e mi hai ordinato di essere qui, Signore Gesù, che ero nei tuoi geni spirituali prima della fondazione del mondo, Signore. E un giorno noi tutti torneremo per essere di nuovo con te, Signore. O noi affermiamo di essere la tua sposa, Signore. Non importa cosa cerca di dirci il nemico, noi siamo la tua sposa. Lo crediamo e sappiamo che i nostri nomi sono scritti sul libro della vita dell'agnello. Grazie per averci incoraggiati stasera, Signore. Mentre affrontiamo questa battaglia, siamo quasi a casa. Io prego che i tuoi agnelli siano incoraggiati. So che lo sono. E ti amano, Signore. Dal profondo del loro cuore ti amano. Sono la tua sposa. Siamo i tuoi scelti. Grazie, Signore. Vorrei chiedere al nostro fratello Steve Plopp di salire mentre chiniamo i capi per una parola di preghiera per congedarci. Chiniamo i capi. Oh, gentile Padre Celeste, cosa possiamo dire a te, Signore, oltre che ti amiamo, Signore, dal profondo del nostro cuore, Signore, noi ti amiamo, Padre. Signore, che giorno memorabile ci hai dato oggi, Signore. Siamo così grati per questo, per la guarigione, per la tua parola resa manifesta proprio davanti a noi, Signore. Signore, che giorno glorioso è stato questo. Padre, solo sapendo che tu stai preparando un luogo per noi in cui un giorno andremo. Alcuni di noi piacciono i monti, altri i deserti. Tu sai quello che piace ad ognuno di noi e ci hai preparato un luogo proprio nel modo in cui ci piace o come ci hai incoraggiati. Oltre a ogni parola che potremmo mai dire, Padre, quello che abbiamo sentito oggi, Signore, che incoraggiamento, che benedizione è stata per noi. Signore, abbiamo sentito stasera che i tuoi profeti sono i riflettori di Dio. E Signore, quanto siamo grati per questo. I tuoi profeti sono i tuoi portavoce. E ancora una volta vogliamo prenderlo e riceverlo, Padre. Oh Signore, che giorno è stato per noi. Padre,
Ti ringraziamo proprio dal profondo del cuore. Possa questo essere un giorno che non dimenticheremo mai, Signore. Tutti i semi che sono stati piantati dentro di noi, possiamo abbeverarli giornalmente e continuamente aspettare la tua prossima venuta. E tu ci chiediamo solo che tu continui a darci forza e guida per la battaglia che ci sta davanti. O che possiamo aspettarci che tu torni oggi, e se non sarà oggi, magari potremo aspettare domani o il giorno dopo. Che ognuno di noi, Signore, possa essere là in quel grande giorno per incontrarti nell'aria, per andare alla cena delle nozze. E quelli che sono in collegamento, in ascolto, possano essere anche loro. Oh, Signore Gesù, quanto ti amiamo. E Padre, vogliamo proprio ringraziarti, Padre, per il fratello Joseph, Padre, per quello che fa per noi e il modo in cui mette la parola davanti a noi. Ci indica di nuovo questo messaggio ci indica a te, Signore. Siamo così grati, Signore, per la sua vita, la sua consacrazione e il suo servizio, Signore. Chiediamo solo che tu gli dia una benedizione speciale, ulteriore, e fagli sapere quanto lo amiamo e lo apprezziamo, Signore. Padre, mentre ci prepariamo ad andarci a questo edificio, chiediamo che tu stia con noi, possiamo non allontanarci dalla tua presenza, possa tu andare a casa con ognuno e la nostra casa sia un santuario per te, mentre ci riuniremo attorno all'altare di famiglia e proprio ti loderemo e ti loderemo e possa tu essere sempre benvenuto. Stai con noi in questa settimana che verrà e quello che hai in programma per noi. Possiamo fare tutto nel nome del Signore Gesù Cristo. Possiamo innalzare l'un l'altro in preghiera, Padre. E Signore, avere quell'amore perfetto che ci serve. Signore Gesù, ancora una volta vogliamo dirti quanto ti amiamo e grazie per aver scelto ognuno di noi prima della fondazione del mondo, Signore. Sappiamo che non è qualcosa che abbiamo fatto noi, però tu ci hai scelti e significa ogni cosa per noi. Stai con noi e dentro di noi. Guidaci e dirigici. Chiediamo tutto nel nome, al di sopra di ogni nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Amen. Ci troviamo su un terreno sacro. E so che tutto attorno a noi ci sono angeli. Oh, lodiamo Gesù ora.
Jesus now.
Siamo nella sua presenza su un terreno sacro. Mentre chiniamo i capi, lo cantiamo sommessamente ancora una volta prima di essere congedati. Secondo la parola siamo tutti guariti. Ogni iniquità è stata tolta da noi. Satana è stato sconfitto. Satana è stato scacciato fuori dalla parola di Dio stasera. Amen. Amen. Lode del Signore. Crediamo questo messaggio e lo facciamo. Ha detto, quando il profeta di Dio dice qualcosa, cosa deve avvenire? Deve succedere. Deve succedere. Lode al Signore. La parola è stata proclamata e la crediamo e la accettiamo. Amen. Possa il Signore benedirvi riccamente mentre chiniamo i capi. Signore, stai con loro. Grazie, Signore. Quando Satana cerca di dir loro che non è avvenuto,
quell'abisso che chiama l'abisso dirà è avvenuto, perché non sono loro, è la parola di Dio e deve avvenire secondo quella parola. Lo crediamo dal profondo del nostro cuore. Possa il Signore benedirvi e stare con voi, rafforzarvi e incoraggiarvi, e siate così felici per quello che Dio ha fatto per voi in questa stessa notte. Amen. Dio vi benedica. State attenti, so che c'è del ghiaccio sul parcheggio, state attenti. Dio vi benedica. Siete congelati nel nome del Signore. Mm-hmm.